consiglieri presenti, gli assessori, di accomodarsi ai propri posti. Inizierei con la trattazione delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno di oggi, comunicando che le interpellanze dell'assessore Montanari e dell'assessora Patti vengono rinviati al prossimo consiglio per una loro assenza. Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie. Presidente, io in applicazione del regolamento, avendo ricevuto notizia di questa assenza di Montanari neanche 24 ore fa, chiedo il rinvio della delibera del vice sindaco perché questo regolamento prevede e lei ha la facoltà di accordarmi questa richiesta. Grazie.
Sì, grazie. Quindi in base al regolamento anche la delibera al punto numero 8 verrà rinviata. Allora passo alla prima interpellanza, la 04136 del capogruppo Magliano, meno permessi ZTL, meno lavoro. L'amministrazione si assume la responsabilità di danneggiare le attività imprenditoriali. Prego, assessora La Pietra, per la risposta.
Buonasera. La città nel 2015 ha adottato una nuova disciplina dei permessi in ZTL. La revisione è stata determinata principalmente dagli avvenuti cambiamenti nel tessuto economico e sociale della città, considerando le nuove esigenze emerse nella gestione delle attività produttive presenti, dalla nuova razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci e dalla necessità di garantire lo svolgimento delle attività produttive, attuando contestualmente l'adozione di misure atte a decongestionare la circolazione in area centrale, garantire i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale e creare significative ricadute in termini di miglioramento della qualità dell'aria. È stato necessario procedere ad una razionalizzazione del numero dei permessi introducendo criteri di contingentamento e congruità anche in considerazione dell'orario limitato di blocco del traffico in ZTL. Nell'ordinanza attuativa sono state indicate le categorie alle quali è possibile rilasciare i contrassegni. Per quanto riguarda il punto 30 dell'ordinanza, lo stesso prevede che possano essere rilasciati contrassegni, leggo testualmente, alle imprese che per comprovate esigenze debitamente documentate dimostrino l'assoluta necessità di transitare in ZTL centrale durante la fascia oraria in cui vige il divieto di circolazione e per le quali non sia possibile procedere con l'esenzione a posteriori nella misura di un permesso per ogni attività. Le istanze che non sono state accolte erano principalmente prive di indicazioni riguardanti le improrogabili necessità di accesso in ZTL durante l'orario di vigenza. Laddove venivano indicate generiche necessità di ingresso per riunioni o visita clienti, trasporto documenti, partecipazione ad incontri istituzionali programmati, le stesse non ravvisavano quindi l'assoluta necessità di transito, anche continuativo, durante il limitato orario di vigenza della ZTL, tale da consentire il rilascio di un contrassegno di tipo blu A con validità biennale. Si precisa che tutti i dinieghi sono stati esplicitati in forma scritta a firma del direttore della direzione e che contestualmente sono sempre state fornite precise informazioni circa le possibili soluzioni alternative, esenzione a posteriori, iscrizione alla piattaforma di GTT, possibilità di posteggio nei posteggi in struttura comunicando la targa al personale, possibilità di richiedere un permesso tipo cantiere per un periodo limitato per i veicoli di trasporto merci. Si precisa inoltre che dall'inizio dell'anno sono stati rilasciati 2.765 contrassegni blu A e 535 permessi di tipo cantiere.
Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Ma vede, questa interpellanza nasce tra l'altro da un mio accesso agli atti che mi ha fatto notare che chiedere l'elenco di chi ha questo permesso è come chiedere la riserva aurifera di Fort Knox, perché pare che non si voglia dare l'elenco, lo richiederò nelle sedi opportune, mi auguro che siano solo quelle le sedi opportune. Detto questo, c'è un altro aspetto, la riforma di cui parlava lei, Assessore, una riforma di cui dobbiamo ancora ringraziare l'ex Assessore Lubatti, ne saremo sempre tutti riconoscenti per questa sua modifica, ma all'interno di questo regolamento c'è questo articolo 30. Vede, questo articolo 30 dice così, come lei ha spiegato, citato. Dice, 30, altre imprese che per comprovate esigenze debitamente documentate dimostrino l'assoluta necessità di transitare nella ZTL centrale durante la fascia oraria in cui vige il divieto di circolazione e per le quali non sia possibile procedere con l'esenzione a posteriori nella misura di un permesso per ogni attività. Ecco, vede, su questo articolo 30 io ho tutti i miei dubbi che le comunico del fatto che il provare le esigenze, queste esigenze alla fine della fiera sono a totale discrezionalità dei suoi uffici. Perché se una persona che trasporta beni di un certo valore, adesso non faccio né nome né cognome né attività, ma beni di un certo valore per cui si trova a trasportare beni che possono variare dai 15 ai 20 ai 30 mila euro, forse avrebbe l'interesse di poter entrare nella ZTL in un orario antecedente all'apertura dei negozi, prendere questa merce e portarla via, come la possibilità di poter muoversi con agilità, poiché, e questo lo dico rispetto alla tipologia di merce che viene trasportata, che sono capi di abbigliamento di un certo valore, che regolarmente sono mezzi che vengono a volte seguiti perché possono essere fermati in una strada provinciale e derubati. Per cui io non riesco a capire dalla sua risposta che cosa i suoi uffici intendono con comprovate esigenze, debitamente documentate, quando una persona porta le fatture, quando porta l'elenco dei suoi fornitori, l'elenco dei suoi clienti, spiega che c'è un problema di sicurezza e gli viene negato il permesso. Io da questo punto di vista sono oggettivamente un po' perplesso su come questo articolo 30 può essere concesso o meno e qual è il criterio di comprovata esigenza, perché oggettivamente l'azienda che si è rivolta a me è un'azienda dove ce ne sono due, tre in Torino che fanno quel tipo di attività, trasporto valori di capi di abbigliamento di un valore oggettivamente importante, gli è stato negato quando invece fino a due anni fa gli era assolutamente concesso perché quella tipologia di trasporto era riconosciuto come un trasporto oggettivamente delicato. Tra l'altro, e lo dico anche a beneficio di verbale, quando ho fatto la richiesta d'accesso agli atti mi è stato risposto perché io chiedevo quanti permessi ZTL siano stati rilasciati e rinnovati ex punto 30 dell'ordinanza, cioè attraverso il punto 30, cioè dove c'è stata discrezionalità per capire come i suoi uffici hanno deciso che una cosa era concedibile o meno. E sa cosa mi hanno risposto? Che era impossibile. Era impossibile sapere perché tutto nello stesso calderone, anzi peggio, che la documentazione del 2013, 2014, 2015 è stata buttata, quindi non abbiamo più niente di quegli elenchi, cioè non sappiamo a chi era stato concesso, e che, le leggo testualmente, mentre l'attuale archivio cartaceo delle istanze relative alle richieste dei permessi di circolazione ZTL di categoria blu A è formato per il solo anno 2016 da più di 4.000 pratiche e da circa 2.500 pratiche per l'anno in corso, circa i numeri che diceva lei. Le informazioni delle richieste risultano dunque di difficile reperimento, in quanto i limiti organizzativi della struttura non consentono di poter valutare manualmente una ad una più di 6.000 pratiche presenti in archivio. Io chiedevo solo quelle, perché non chiedevo quelle legate all'articolo 22, 23, 28, perché c'è scritto cosa sono, ma quelle date con discrezionalità. Ed è questo inaccettabile, assessore, che uno non mi sappia dire, io quelle 400 le ho date per questi motivi, perché se no è pura discrezionalità. A titolo esemplificativo, e dunque senza pretesa di completezza, tra l'altro non dandomi l'elenco, cosa che invece gli uffici prima di questa amministrazione mi avevano concesso, senza pretese complete, si può comunque affermare che i contrassegni di tipo blu A afferenti alla categoria dalle richieste sono stati rilasciati a categoria merceologica o imprese individuali o collettive che non trovano capienza nell'elenco enunciato dall'ordinanza, quali ad esempio fornitori di frutta e verdura, viticoltori, associazioni prive di iscrizione all'albo regionale del volontariato, ma con necessità di transito. È pur vero che il rilascio dei permessi di cui al punto 30 dell'ordinanza citata è stato autorizzato in forza del fatto che i richiedenti hanno dimostrato necessità di ingresso giornaliere e o continuative in ZTL, tali da rendere difficoltosa la richiesta di esenzione a posteriori o l'accreditamento in piattaforma GTT. Questo è quello che è stato dimostrato dall'azienda che io ho incontrato. È inaccettabile che non si sia fatto un archivio o comunque una catalogazione solo del 30, perché quella è pura discrezionalità. E allora io voglio andare in commissione, perché voglio capire dal dirigente dell'assessora, perché visto che c'è un'alea dove uno può dire sì, qui c'è un'esigenza, qui no, con quali criteri, perché questo è troppo generico, e l'idea di averle annacquate nel cardellone generale a me non lascia tranquillo. E vorrei, e concludo Presidente, lo dico anche a verbale, rifarò l'accesso agli atti, vorrei capire a chi è stato tolto, a chi è stato dato nuovamente, a chi è stato tolto alla luce del fatto che invece prima ce lo aveva. Perché essendo la ZTL, io su questo assessore concludo veramente perché ho già sforato di un minuto, questa è una cosa in cui lei crede molto, per cui i criteri devono essere esatti e precisi, visto che il tema della ZTL è un tema importante, non può essere gestito così. Non può essere gestito che le deroghe non abbiano criteri oggettivi. E quando un'azienda dice trasporto beni di un certo valore, potete darmi questo permesso, pago quel che c'è da pagare, gli viene detto no, secondo noi non c'è l'emergenza, non c'è criticità, non c'è necessità di darlo. E poi non si tiene copia di, delle persone a cui è stato concesso e chi no. Questo secondo me è inaccettabile ed è in qualche modo opaco. Quindi io chiederei di andare in commissione in modo tale che almeno lì, rifarò l'accesso agli atti, ci venga detto perché ad alcuni sì e alcuni no.
Prego, Assessora, per un'integrazione.
Sì, ecco, io cerco di replicare, poi se lei ritiene necessario comunque di andare in commissione, andremo in commissione. Allora, innanzitutto, perché l'accesso agli atti ne è stato negato? In realtà non è che le è stato negato, ma le è stato spiegato che in realtà i permessi Blu A contemplano al loro interno tutte le tipologie di permessi, quindi anche quelle date, come chiedeva lei, e quindi in questo momento, essendo cartacei, bisognava guardare le 4.000 pratiche uno a uno e capire quali dei permessi Blu A erano quelli di cui lei faceva l'interrogazione, quindi era proprio una procedura manuale. Sul perché negli anni siano stati eliminati gli archivi cartacei, questo non glielo so dire perché appunto io sono arrivata al 2016, quello che le posso dire è da domani con la nuova ZTL non solo ci saranno delle regole diverse, quindi molto più chiare, ma anche un portale nuovo, quindi avremo un portale digitale dove verrà diciamo la carta ci sarà utilizzata il meno possibile, ma sarà tutto su questo nuovo portale, quindi sarà anche molto più facile poi fare gli accessi agli atti e capire diverse cose che stiamo realizzando con i fondi PON. Quindi abbiamo 600.000 euro che stiamo dedicando proprio per un nuovo portale che ci aiuterà nella nuova ZTL, ma anche nella gestione proprio delle pratiche, quindi da domani sarà più facile. Per quanto riguarda a chi sì e a chi no, certo che la nuova ordinanza della ZTL ha cambiato tante cose e ha tolto tutti quei permessi colorati che ahimè mi hanno dato tutto questo problema quest'anno, ma per quanto riguarda queste tipologie precise di permessi non vengono date alle persone che possono fare in altro modo, e come ho detto prima le alternative sono o l'esenzione a posteriori o la possibilità dei parcheggi struttura o di richiedere un permesso cantiere che quindi è transitorio. Quindi tutte le persone che non garantiscono di avere la necessità per un periodo biennale, quindi per 2 anni di fila, di entrare continuativamente in ZTL per tot giorni la settimana, viene negato. Certo che questo tot giorni è discrezionale perché non è un numero preciso, ma se qualcuno ci dice io entro in ZTL una volta al mese, mi viene detto faccio un permesso cantiere o faccio un'esenzione a posteriori.
Grazie, brevemente.
Sì, io ringrazio l'assessore, le chiedo anche se posso avere la nota che ha letto, però continuo a non essere confortato dal fatto che questo articolo 30 voglio capire a chi è stato concesso, in modo tale che potrò spiegare a chi non viene concesso il motivo per cui a chi sì e a chi no. Quindi se l'assessore mi può fornire la nota avrò modo di leggerla con attenzione, ma vorrei approfondirlo con gli uffici perché il criterio deve essere univoco, soprattutto nel caso che ho dovuto affrontare io, che era oggettivamente molto molto particolare, gli è stato negato. Grazie.
Grazie, quindi l'interpellanza 04136 va in seconda commissione per approfondimenti. Passo alla 04045 del consigliere Lubatti, consigliera Tisi, consigliere Carretta, consigliera Foglietta, con oggetto progetto Aria Fermi, via Res Romoli. Prego, assessore La Pietra, per la risposta.
Il riferimento all'interpellanza in oggetto, in particolare ai primi 2 punti dell'interpellanza, si informa che l'area posta tra via Fermi e via Schiaparelli è gran parte ricoperta da fitta vegetazione spontanea, tale da renderla inaccessibile, mentre una porzione è asfaltata ma priva delle raccolte acque. L'area è situata in posizione limitrofa ad altri siti, dove in passato sono stati rinvenuti materiali derivanti da lavorazioni industriali che hanno reso necessario il loro conferimento in discarica, secondo le procedure di legge. Sarà quindi necessario, all'atto dell'escavazione, effettuare una caratterizzazione delle terre finalizzata all'individuazione di eventuali inquinanti. Si specifica che probabilmente il progetto cui fa riferimento il consigliere Lubatti è lo studio di fattibilità e stima sommaria redatto dai tecnici della direzione per la trasformazione dell'area in parcheggio e sistemazione del parcheggio esistente con rete di raccolta acque superficiali. Si comunica che detti interventi, che comporterebbero una spesa presunta di circa 140.000 euro, non sono ad oggi inseriti nel piano delle opere pubbliche e si provvederà ad inserirli nelle prossime manutenzioni straordinarie del suolo, compatibilmente con le risorse disponibili ed a seguito di confronto con la circoscrizione relativamente al grado di urgenza rispetto ad altri interventi già segnalati e meritevoli di intervento. Questi sono i primi due punti. Per il punto 3, io sinceramente sono un po' in imbarazzo perché è lo stesso punto dell'interpellanza 3101 a cui ho già risposto il 2 ottobre dell'anno in corso, quindi non so, chiedo a tutti i consiglieri che hanno firmato l'interpellanza se ne sono resi accorti, penso che sia un errore, non che volevate che rispondessi di nuovo. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, l'interpellanza è un po' complessa, la dovrei leggere tutta in realtà, perché parla di tante cose e non è neanche proprio chiarissimo il punto. Si parla di una nuova chiesa di culto che viene posta in questa zona, si parla dei dipendenti Telecom che in questo momento hanno difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici. In realtà l'area è servita da due linee, la linea 21 che passa proprio davanti allo stabilimento Telecom e collega con la stazione ferroviaria Rebaudengo e la linea 72. Che non collega direttamente alla stazione, ma passa direttamente davanti alla sede Telecom. Mi viene chiesto nell'interpellanza cosa vogliamo fare per quanto riguarda il fantomatico mai realizzato riorganizzazione dei servizi futuri. In realtà abbiamo da poco appunto fatto il comunicato stampa per quanto riguarda la prima parte della riorganizzazione della rete. In questa parte della riorganizzazione della rete, che si basa molto sui dati BIP, una cosa ovviamente non è stata specificata, ma in una commissione opportuna poi la specificheremo, che in determinate zone, soprattutto quando durante la giornata ci sono dei picchi di domande, cioè davanti agli stabilimenti e davanti alle scuole, in quegli orari vengono intensificate le linee e le frequenze, in questa prima parte della riorganizzazione della rete. Nella seconda parte, che come dicevamo in conferenza stampa, riguarderà anche la domanda potenziale di Torino, perché come abbiamo detto tante volte, la rete degli anni 80, quindi la domanda basata sui dati BIB è una domanda attuale, molto limitante anche, perché ci sono strutture nella nostra città che in questo momento non sono servite. Quindi in tutta la futura parte, e con i soldi anche che abbiamo della progettazione della metro 2, quindi con tutti gli studi che stiamo portando avanti e che porteremo avanti nei prossimi mesi, faremo invece lo studio della domanda potenziale della città e quindi le linee verranno potenziate, non solo quelle oggi di domanda forte, ma quelle che invece avranno una domanda forte sia perché in questo momento sono molto popolate o perché un domani viene previsto di realizzare, per dire, un ospedale o una università, non solo nella città di Torino, ma nell'Interland di Torino, quindi sarà uno studio molto, molto approfondito. Visto che questa domanda, come al solito, è provocatoria, quindi mi viene sia chiesto appunto una riorganizzazione mai realizzata e fantomatica, prendendo spunto dal mai concretizzato piano Pronello, una cosa vorrei dire, collegandomi anche al consiglio dell'altra volta. Ripeto tutte le volte che la cifra sulla quale fare la riorganizzazione del trasporto pubblico e della rete c'è stata data in assemblea di Agenzia della Mobilità 579 giorni dopo che Regione ha chiesto ad Agenzia di dare questa famosa cifra, quindi insomma 579 giorni sono tanti. Da questo giorno in 95 giorni abbiamo fatto la riorganizzazione della rete. Mi viene chiesto del mai concretizzato piano Pronello. Il piano Pronello è stato realizzato in 3 anni, più o meno in 2 anni, ed è stato però lasciato nel cassetto per 730 giorni. Okay. Poi nei giorni successivi alla conferenza stampa sulla nuova, diciamo, riorganizzazione della rete, ho letto sui giornali che in realtà la gerarchizzazione era già stata realizzata da 730 giorni, quindi da 2 anni, con un gruppo di lavoro che lavorava da 3 anni, cioè da 1095 giorni di lavoro, e allora mi chiedo perché anche il tono provocatorio della domanda. Grazie.
A lei prego, consigliere Lobatti.
Ma partiamo dal fondo, le segnalo, assessore, i consiglieri comunali non sono stati invitati alla conferenza stampa, e la conferenza stampa è per sua natura non una sede istituzionale né tantomeno ufficiale, quindi se vuole discutere del piano della riorganizzazione delle linee e della gerarchizzazione delle linee, chieda al presidente della seconda commissione di convocare una commissione e avremo modo di confrontarci. Altrimenti ci fa la cortesia di non basare le informazioni che i consiglieri comunali devono avere rispetto a comunicazioni che lei ha dato all'interno di una conferenza stampa, perché altrimenti questo non è, come posso dire, oggetto di discussione. Veniamo al merito. Il tema è esattamente, c'è un errore di fondo nel rispondere a questa interpellanza, ringrazio però per le informazioni ovviamente che sono state riportate. L'errore di fondo è suddividere i punti da un punto di vista del merito senza fare una valutazione di insieme dell'area e partendo dai presupposti che riguardano quell'area. Mi preme quindi ricordargli qualche informazione che in questo momento probabilmente non le è stata passata. Quella è un'area in forte trasformazione, è un'area che ha un polo industriale particolarmente importante, il polo industriale dell'azienda che insiste in quell'area ha iniziato circa 24 mesi fa un lavoro di analisi molto puntuale su quelle che è la mobilità dei propri dipendenti. Il mobility manager di quell'azienda si era messo a disposizione dell'amministrazione, credo che sia ancora a disposizione dell'amministrazione qualora interpellato, e dalla mobilità dei tanti dipendenti che raggiungono quell'area era nata un'analisi dei bisogni ai quali si era iniziato a provare a dare alcune risposte. Dietro a quella riorganizzazione della mobilità della singola azienda si era inserita poi una riorganizzazione anche delle esigenze che ci sono su quel territorio dovute alla nascita di un polo importante, culturale, religioso, che è stato inaugurato poche settimane fa, che è stato oggetto di un'interpellanza specifica al quale ha risposto il suo collega con delega alla Polizia Municipale, perché con lui ci eravamo occupati in particolare soltanto di sicurezza, e va dato atto al suo collega di aver risolto il problema. Ad oggi, quindi, fare un'analisi tecnica soltanto legata alle manutenzioni di quell'area è un limite, e invito quindi a fare una valutazione un pochino più di insieme. L'errore che secondo me è stato fatto nel dare una risposta a questa interpellanza è quello di dire, frase che conosco bene, se inseriremo questa area dentro la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, valuteremo con la circoscrizione se questa è una priorità. Questa è una risposta tipo che gli uffici spesso passano agli assessori di competenza per rispondere alle interpellanze, ma che però denota una mancanza di visione di strategia complessiva di quell'area, che invece necessita di un intervento straordinario, che era stato prima fatta, che era stato oggetto appunto di una valutazione di una progettualità soltanto di studio di fattibilità, che è quello che è stato citato nell'interpellanza ed è stato anche quello citato nella risposta, ma che però adesso necessita di una scelta politica. Quindi dalle informazioni che abbiamo oggi prendiamo atto: uno, che non c'è una scelta strategica di priorità su quell'area; due, che probabilmente non si conoscono a sufficienza le informazioni che quell'azienda ha a disposizione rispetto alla mobilità dei propri dipendenti, che tra l'altro segnalo aveva già portato alla modifica di una linea di trasporto pubblico che ha ricordato l'assessore, che potrà verificare negli archivi, è stata aggiunta e modificata proprio in virtù dello studio e dell'analisi della mobilità dei singoli dipendenti; tre, che in qualche modo se si butta la palla in tribuna dicendo che questa manutenzione verrà inserita nei fondi, con i fondi disponibili, con le risorse disponibili, nelle priorità condivise con la circoscrizione, vuol dire che quell'area lì almeno a breve termine, poi non so se a medio o lungo, nel lungo periodo vedrà una sua soluzione. La soluzione di quel problema era invece uno dei tasselli della mobilità che era stato studiato insieme alla circoscrizione appunto e insieme al mobility manager dell'azienda. A questo punto, Presidente, io non mi ritengo soddisfatto della risposta, ma in particolare invito il Presidente della Commissione Seconda a fare due cose. Uno, a inserire nel più presto nella discussione questo punto all'ordine del giorno della Commissione e magari a invitare il mobility manager dell'azienda che ha un importante studio di mobilità dei propri dipendenti e che ci dimostrerebbe quanto invece è prioritario una scelta strategica della città e sulla sistemazione definitiva dell'area che oggi è abbandonata e che è oggetto di un studio preliminare e seconda cosa come andare a rafforzare ancora e a continuare quel percorso di rafforzamento del trasporto pubblico che era già stato iniziato con una modifica della linea, proprio perché dagli studi che erano stati fatti moltissimi di quei dipendenti utilizzerebbero la linea così rafforzata per il collegamento con la linea ferroviaria, che è uno degli, diciamo, mantra che spesso si utilizza nelle campagne elettorali parlando di trasporto pubblico e di intermodalità tra ferro e gomma per arrivare al posto di lavoro. Questa è una bella occasione sulla quale esercitarsi, ci sono dei dati certi di come si muovono quei dipendenti, è evidente che ad oggi questa informazione non è ancora arrivata sul tavolo dell'assessore. Per quanto riguarda il ruolo che ci è stato consegnato, credo che la Commissione possa essere edotta di questo problema e magari il campo nel quale il mobility manager piuttosto che i responsabili dell'azienda che si occupano di questo tema interloquiscono con la città, visto che evidentemente in questo primo anno non è stato fatto. Grazie.
Prego, assessora, per un'integrazione.
Sì, allora, per quanto riguarda l'area, a parte tutto il discorso urbanistico legato a quell'area, per quanto riguarda il discorso trasportistico, è un'area in fase di evoluzione, intanto per la Torino-Ceres che è in fase di realizzazione, ma per la stazione di Rebaudengo e tutta la viabilità limitrofa che non è ancora definita. Per quanto riguarda invece il discorso del mobility manager, ovviamente sì, abbiamo iniziato l'interlocuzione già da un anno, non solo con il mobility manager di Telecom, ma di tutte le varie grandi imprese, università e ospedali della città e non solo, come dicevamo prima, con la provincia e con regione si sta facendo un grosso lavoro proprio per unire tutti i vari dati dei vari mobility manager e che verranno a maggior ragione ascoltati e appunto si interfacceranno con i nuovi progettisti della linea 2 della metropolitana, sia per quanto riguarda il nuovo tracciato della linea 2, ma anche per quanto riguarda proprio la nuova rete, perché adesso, come ripeto, questo è un primo passo della riorganizzazione, ma domani avremo proprio una rete differente. Il lavoro fatto con il mobility manager, già portato avanti da un anno e che verrà portato avanti negli anni futuri, è la banca dati più importante che possiamo avere nella città. Grazie.
Grazie a lei. Allora l'interpellanza 04045 del consigliere Lubatti viene inviata per approfondimenti in seconda commissione, quindi al consigliere, al presidente Carretto, la programmazione dei lavori. La prossima interpellanza è del capogruppo Tresso che ho visto, ma... Allora vado prima a quella del capogruppo Magliano, alla quale risponderà l'assessora Leon. Ha un futuro il vasto patrimonio culturale dell'Associazione Piemonteisa e mi scuso per la cadenza poco piemontese. Prego, assessora Leon.
Presidente, consiglieri. Adesso pure io ho problemi con la pronuncia, ci provo. L'Associazione Piemonteisa si trova al momento in uno stato di sospensione dell'attività, in quanto la scomparsa di Andrea Flamini l'ha privata del suo fondatore e animatore. A ciò si aggiunge lo stato debitorio in cui versa l'associazione, stato che ha senz'altro contribuito a dissuadere altri soggetti da raccoglierne il testimone e proseguirne le attività. Quindi in questa fase c'è un momento di stallo, non ha un presidente, il figlio ha rinunciato all'eredità, quindi diciamo non c'è un diretto, diciamo non c'è nessuno che abbia raccolto anche la situazione debitoria dell'associazione. L'amministrazione ha nel frattempo avviato colloqui con i diversi soggetti al fine di verificare la possibilità di salvaguardarne lo spirito anche attraverso la valorizzazione e la messa in rete di enti e associazioni che operano nello stesso campo. Ci stiamo lavorando e il problema di fondo è comunque la situazione di stallo in cui versa l'associazione. Ovviamente nessuno si inserisce all'interno di un'associazione che ha una situazione debitoria di questo tipo, quindi c'è un momento di stallo. Nonostante questo, l'amministrazione sta seguendo con attenzione le vicende del patrimonio librario e archivistico dell'associazione, in costante dialogo con la soprintendenza, e sta valutando anche di concerto con essa le modalità per garantirne la conservazione e la fruibilità. L'ipotesi è ovviamente il trasferimento in un'altra sede, e qui ci inseriamo in un altro punto delicato, che è il palazzo di Via Vanchiglia, che in questo momento è in una situazione molto critica dal punto di vista della conservazione. C'è un problema di stabilità, in particolare del tetto. Ricordo che l'edificio è di proprietà della ASL ma dato in gestione alla TC, e quindi le strade che si stanno determinando ancora non sono chiarissime. Comunque ci siamo confrontati con la ASL in particolare, e siamo anche in dialogo con la Regione Piemonte, perché la Regione Piemonte è disponibile ospitare nella biblioteca del Consiglio regionale il patrimonio archivistico e librario dell'Associazione Piemontesa. Stiamo cercando di riannodare i fili, certo in una situazione complicata. Per salvaguardare il patrimonio è possibile anche intervenire d'urgenza, a prescindere dal, diciamo, perché non si può prendere il patrimonio, perché va salvaguardato e portato intanto nella biblioteca del Consiglio regionale. Questo lo stiamo concordando anche con appunto con la sovrintendenza libraria, per capire se si riesce intanto a portarlo via da lì. I tempi non sono stati ancora definiti, ma bisogna agire un pochino in fretta, perché lasciare lì il patrimonio è un problema, perché c'è un accesso non controllato e quindi il rischio è che ci sia una dispersione del patrimonio. A breve dovremo incontrare anche Regione Piemonte per capire come appunto trovare una soluzione che permetta di individuare soluzioni per uno spazio che magari porti al coinvolgimento delle associazioni che si occupano, che lavorano nella tradizione, sul solco della tradizione dell'Associazione Piemontesa, e così salvaguardare un patrimonio, un'esperienza per poter andare avanti magari con più soggetti riuniti insieme.
Prego, capogruppo Magliano.
Grazie Presidente, grazie Assessora per la risposta. Era già un tema posto dai colleghi Rubati e Fogliete in altre interpellanze. Io mi sono sentito di riproporre interpellanza perché da allora ad oggi non era successo praticamente nulla. Cioè, cos'era capitato? Grandi impegni da parte del Comune e della Regione, anche il Presidente del Consiglio regionale si era dato disponibile. L'unica preoccupazione che ho è che quel patrimonio di libri, le stampe che sono all'interno, io penso che le abbia, magari qualche volta in vita sua abbia visitato la sede dell'associazione, c'erano anche stampe, manufatti che avevano a che fare con questa tradizione così cara. Quello che... Presidente.
Chiedo scusa per favore, colleghi Menzio, se potete uscire dall'aula se dovete parlare, grazie.
Grazie Presidente, io penso che non possiamo perdere altro tempo, perché quella struttura in Via Verdi, come lei ben saprà, è una struttura data dell'ASL, data in gestione da TC, con una marea di problemi anche dal punto di vista della salvaguardia dell'incolumità dell'immobile, che spesso viene occupato, spesso ci sono delle persone che ci vivono dentro, o le foto, c'è un problema proprio di difesa di quella struttura, e non vorrei che qualcuno entrando in quel posto cercasse di utilizzare, prendere, rubare, rivendere, bruciare per scaldarsi. Ci sono tutta una serie di elementi che secondo me sono oggettivamente pericolosi. Primo dato. Secondo dato, essendo un'associazione che non ha personalità giuridica perfetta, questo ha fatto sì che a cascata tutti si sono dimessi per non dover incorrere nella risposta col proprio personale patrimonio, da cui anche la rinuncia dell'erede. E questo è un dato. E secondo me però questo è un tema che io mi auguro che Comune e Regione tecnicamente affrontino, perché i debiti che questa associazione ha il più delle volte sono debiti che hanno a che fare con enti pubblici, le bollette della luce, quelle del telefono, l'affitto, e noi di fatto abbiamo un'associazione che non ha nessun bene se non questa tipologia di beni. Ed è evidente che questa tipologia di beni dovrebbero in qualche modo essere messi all'asta se noi volessimo fare un ragionamento per salvare l'associazione o comunque per far fronte a questi debiti, dovrebbero essere messi all'asta. Da questo punto di vista però, assessore, a me la cosa che un po' preoccupa è che la parte, l'aspetto tecnico, è che è ancora tutto lì. Ci sono state grandi prese di posizione sui giornali dove tutti si facevano paladini della storia, di quello che ha rappresentato questa associazione, il suo fondatore, però ad oggi non è ancora successo nulla. Io la cosa che vorrei capire, e non mi è dato sapere anche dalla sua risposta, è quando faremo quantomeno un intervento di salvaguardia di quel luogo, andando lì, portando via, catalogando non solo i libri, ma anche tutto quello che c'è all'interno, penso i costumi, penso le stampe di Torino, ci sono delle cose che hanno un valore veramente importante. Questo io, Presidente, non ho avuto risposte. Mi piacerebbe, ma penso che su questo l'assessore alla quale chiedo di avere la nota che ha letto in aula, se non me la può consegnare, non penso che siano dei problemi andare in commissione per capire, magari invitando anche la Regione, invitando anche chi oggi si sta facendo carico di questo problema, per provare a capire entro quando quel patrimonio verrà riconsegnato o messo nelle disponibilità dei cittadini, perché ogni giorno che passa, e con l'inverno sarà peggio, quei beni lì tenuti in un appartamento molto vasto, pieno di infiltrazioni, pieno di spifferi, e che oggettivamente potrà avere dei problemi anche di tenuta, secondo me questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente, visto che non abbiamo tempo da perdere su questo. A memoria di Andrea Flamini, ma anche per custodire questo patrimonio, io chiedo di andare quanto prima in commissione con la disponibilità dell'assessore e di invitare anche gli altri soggetti che si sono resi disponibili a dare una mano affinché questo patrimonio non venga perso o comunque non venga deteriorato. Per cui io ringrazio l'assessore per la risposta. Siamo ancora al punto però di qualche mese fa. Se ci fosse qualche passo avanti, le chiederei di informarci, ma di andare in commissione per avere quanto prima informazioni un po' più puntuali sul quando e sul come salveremo questo patrimonio. Grazie.
Prego, assessore Leon.
Quando vengono a mancare delle persone, ci sono dei tempi che non sono definiti neanche da noi, nel senso che si può intervenire e bisogna capire come. Adesso abbiamo capito che possiamo intervenire con un decreto di urgenza della sovrintendenza archivistica libraria per poter spostare le cose, e in più c'è stata la rinuncia all'eredità. Cioè, sono cose, mi rendo conto, però c'è stata la rinuncia all'eredità, dopodiché c'è stato l'approfondimento con la ASL. Io ho provato per mesi a riunire tutti i soggetti e vi assicuro, ci ho messo 3 mesi, alla fine ho rinunciato a una parte degli interlocutori perché non è stato possibile riuscire a metterli tutti insieme. Adesso è chiara la situazione, la ASL ha un quadro più chiaro della situazione molto difficile di quell'edificio, la Regione non è riuscita a partecipare a questa riunione, ne faremo un'altra per definire la disponibilità in che termini, però c'erano anche i rappresentanti della sovrintendenza per capire quali erano gli strumenti che avevamo. A questo punto il quadro è un po' più chiaro rispetto a quanto non fosse qualche mese fa.
Grazie, allora l'interpellanza in oggetto, quindi 04195, è per approfondimenti in quinta commissione. L'ultima interpellanza è la 04243 del capogruppo Tresso, che abbiamo lasciato prima in sospeso, luci d'artista in periferia, scelte non illuminate. Prego, assessora Leon.
Il posizionamento delle opere, la scelta per il posizionamento delle opere è stata il seguente: vi sono opere permanenti, già installate, opere localizzate nel centro cittadino, con l'intento di procedere negli anni ad una turnazione delle vie, delle piazze e delle opere posizionate in diverse circoscrizioni declinando esigenze e caratteristiche delle aree. L'individuazione delle aree in cui sono state localizzate le opere è dovuta in parte alla scelta di posizionare parte delle luci nella loro localizzazione originaria, e questo in occasione della 20ª edizione. Dall'altra parte, un insieme di caratteristiche tecniche delle opere hanno determinato il posizionamento in alcune aree piuttosto che in altre. Le caratteristiche sono l'altezza, il peso, la dimensione, lo sviluppo aereo, la larghezza delle strade, la presenza di attacchi, di allacciamenti, altezza e visibilità. Per scegliere le localizzazioni, insieme a Teatro Regio e IREN, abbiamo dovuto andare a valutare tante e diverse localizzazioni. Quindi la scelta della localizzazione delle opere è stata dettata da un lato per cercare di individuare dei luoghi per noi importanti su cui porre la nostra attenzione, faccio l'esempio di Via di Nanni e Piazza Montale, dove si sta lavorando con le associazioni anche e in accordo con le circoscrizioni perché l'accensione delle luci sia un passo in un percorso, includendo ad esempio queste aree nelle attività culturali e di intrattenimento che realizziamo in occasione del Natale. La nostra intenzione ovviamente è migliorare e coordinare sempre meglio questo lavoro sul territorio e collegarlo con le attività dei quartieri. Le installazioni delle luci, non è che le luci hanno delle esigenze tecniche, e ogni spazio deve essere valutato, e in questa valutazione ci sono alcune valutazioni tecniche e di opportunità e di volontà di dare luce o porre l'attenzione in alcune aree, vie o piazze. Quindi è un insieme di elementi che ha determinato la scelta. Si può fare sempre meglio, si può coinvolgere sempre meglio la cittadinanza in questa scelta, ed è quello che continueremo a fare.
Grazie, prego, capogruppo Tresso.
Sì, grazie assessore. Ma vede, io sono da un lato contento che, se ben si ricorda, un anno fa, più o meno in questo periodo, avevo posto un'interpellanza in cui dicevo: come mai le luci d'Altizia sono tutte in centro, non si pensa alle periferie, quando avete dato così enfasi nel vostro programma proprio al tema del ricucire queste aree della città? E lei mi disse, e di questo devo darle atto, ci stiamo pensando per il prossimo anno, mi sembra una buona suggestione. Poi tutto sia stato scaturito dalla mia interpellanza, ovviamente fatto poi delle vostre riflessioni, questo è comunque segnale che c'è stata un'attenzione ed è stata valutata effettivamente questa opportunità. Quello che però io contesto, e devo dire non ho trovato dalle sue parole delle risposte così esaustive, lei ha ribadito due concetti nella sua risposta. Da un lato sono state valutate delle caratteristiche tecniche, ci mancherebbe, più che logico, e dall'altro abbiamo individuato luoghi per noi importanti. È proprio questo il tema però, che nella valutazione dei parametri di scelta non sia stato inserito, tra le altre, quindi sicuramente dalle caratteristiche tecniche, ma quelle che lei ha citato sicuramente si possono configurare in diverse zone o in diverse situazioni sito-specifiche delle circoscrizioni, non sia stato valutato proprio il tema del rapporto col territorio. Il territorio che è caratterizzato non solo dal livello delle circoscrizioni, ma anche dal livello delle associazioni di strada, delle associazioni, ricordiamocelo, dei commercianti, perché comunque questa è un'iniziativa che nasce ormai diversi anni fa, proprio per dare vita, per dare maggiore risalto all'aspetto commerciale legato alle festività. Allora, io in questo, e devo dire che, ahimè, trova riscontro in quanto io sto dicendo quello che purtroppo è accaduto, cioè il danneggiamento delle installazioni in Piazza Montale, nella quinta circoscrizione, è anche conseguenza di questo atteggiamento, a mio modo di vedere, cioè il fatto che comunque queste installazioni, ancorché finalizzate a volere espandere al resto della città quello che era prima una preclusione dell'area centrale, non siano state sufficientemente motivate e concordate, concertate con il territorio, ma siano state, come si suol dire, calate dall'alto. Io non dico che poi i ragazzi che in Piazza Montale hanno tirato le pietre, danneggiato l'installazione della Safavi, non l'avrebbero fatto comunque. Però sicuramente il coinvolgere il territorio, parlare con i cittadini, parlare con la circoscrizione, che comunque, ribadisco, sono state anche uno dei punti che sul vostro programma elettorale era stato ribadito, bisogna ridare maggiore forza ai territori tramite le circoscrizioni, e soprattutto l'associazione dei commercianti, avrebbe dato maggiori garanzie di quegli elementi di presidio che il territorio proprio in queste circostanze può offrire, proprio perché si sente partecipe di scelte, si sente coinvolto nella valutazione, anche solo banalmente, delle installazioni nei luoghi che ritengono più propri e più inerenti quelle che sono, diciamo, le condizioni di chi il territorio lo vive, lo utilizza, lo vende, lo usa per gli spazi di commercio e quant'altro. Quindi io credo che la discussione sia esaurita, nel senso che comunque non c'è molto altro da aggiungere. Il mio auspicio, e su questo mi farò cura di ricordarlo tra un anno, è che, così come la ringrazio per aver avuto attenzione a quanto avevo interpellato un anno fa, nel prossimo anno però ci sia davvero una maggiore valutazione, perché lei comunque ha citato le circoscrizioni ma non ha detto se sono state coinvolte, e soprattutto non sono state coinvolte neanche le associazioni di strada. Quindi sicuramente io ravviso una carenza sotto questo profilo, auspico che il prossimo anno si opererà in maniera diversa.
Grazie, prego assessore Leone.
Si può fare sicuramente sempre meglio. Io credo che tutte le attività che abbiamo, intanto è stato presentato l'elenco ai presidenti di circoscrizione, l'elenco delle localizzazioni, che però, come ho detto, è il risultato di un lavoro tecnico importante e di un lavoro anche scientifico precedente. Non è che io personalmente, io mi confronto anche con gli esperti, c'è una commissione di esperti che lavora scientificamente sulle luci d'artista, ci siamo confrontati con loro, ci siamo dati qualche criterio, in alcuni casi siamo riusciti a rispondere a quei criteri, in altri casi era tecnicamente non era possibile. Io ricordo che in Piazza Montale comunque c'è una casa del quartiere che si chiama Officine Caos, quindi metterle lì vuol dire comunque rivolgersi un'organizzazione che lavora nel quartiere tutti i giorni, con loro nel frattempo stiamo lavorando, ma poi questo è oggetto delle comunicazioni successive, per le attività natalizie di concerto. In Via di Nanni l'inaugurazione è stata concertata con le associazioni dei commercianti, con le associazioni dei cittadini, con la circoscrizione. Insomma, certo, tutto si può migliorare, ma ritengo che questo è un primo lavoro che è stato fatto, si continua, le luci sono un punto di attenzione, stiamo lavorando per migliorare sempre di più, per cercare di essere presenti. È chiaro che le luci sono un momento specifico e preciso, ma non è che in Piazza Montale ci fosse il deserto.
Brevemente, sì.
La scelta, che magari era quella ottimale, giudico la metodologia, non sono stati comunque coinvolti i territori. Voi avete probabilmente fatto la scelta ottimale e migliore che si poteva fare, ma manca di quell'elemento fondamentale che è il coinvolgimento del territorio. Prossimo anno mi auguro che si venga incontro invece a queste richieste.
Grazie. Allora, come ho detto all'inizio, anche a beneficio dei consiglieri che non erano presenti, vengono rinviate le successive interpellanze, ovvero quelle assegnate all'assessore vice sindaco Montanari, all'assessora Patti e all'assessore Rolando, perché hanno comunicato oggi la loro assenza, quindi vengono rinviate al prossimo consiglio. Sospendo un minuto e ricominciamo con l'appello nominale.
Buongiorno a tutti, lascio la parola al segretario per l'appello nominale.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canaris, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Presso, Versaci.
Presente.
Hanno risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 33 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza la sindaca Appendino, il consigliere Fassino, il capogruppo Morano e il capogruppo Napoli. Possiamo procedere con la seconda chiamata.
Lo Russo, Lubatti, Tevere, Tresso. Confermo, con la seconda chiamata hanno risposto 33 consiglieri comunali.
Grazie segretario, possiamo passare all'assegnazione degli atti alle commissioni. Revoca piano esecutivo convenzionato sull'area situata in via Onorato Vigliani numero 157, variante parziale numero 208 al piano regolatore, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale, assegnato alla seconda commissione. La Volta. Nessun altro la chiama, possiamo procedere. Non la chiama. Demolizione fabbricato produttivo e palazzine e uffici con realizzazione media struttura di vendita di tipo MSA-M3 in via Baltimora numero 123, angolo via Filadelfia, interno 232. Permesso di costruire in deroga ex articolo 14, assegnato alla seconda più terza commissione in Besi. Area di proprietà comunale, sito nel comune di Villar Focchiardo, cessione sedime senza corrispettivo in denaro a favore del comune di Villar Focchiardo, assegnata alla prima commissione. Federalismo demaniale, attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di beni di proprietà statale, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge numero 69 del 2013, assegnato alla prima commissione. Riduzione del fondo e spese di funzionamento dei gruppi consigliari dell'ufficio di presidenza con introduzione dello stanziamento per ammodernamento tecnologico sale consigliari, presentata dal primo firmatario il consigliere Curatella, assegnato alla conferenza dei capigruppo. Un momento. Foglietta, Sganga, Sicari, Iaria, Buccolo, Menzio e Chessa. Poi, azioni informative di sensibilizzazione diffusa sul territorio della città di Torino, presentata sempre dal consigliere Curatella, assegnato alla quinta più diritti e pari opportunità. Giacosa. Okay. Possiamo procedere con l'ordine del giorno. Oggetto di comunicazioni. Atti di vandalismo contro luci d'artista in piazza Montale, risponde l'assessora Leon. Prego.
Presidente, consiglieri, do un'informativa un po' più diciamo, un'informativa più tecnica su cosa, sugli atti di vandalismo contro le luci d'artista in Piazza Montale. I pannelli che compongono l'opera di Vanessa Safavi, Ice Cream Light, collocata in Piazza Montale, che sono danneggiati nella notte tra sabato 4 e domenica 5, si suppone con il lancio di sassi, sono in tutti 14, che saranno sostituiti entro la fine della settimana in corso. Il costo stimato per ripristinare i 14 pannelli danneggiati è tra i 4 e i 5 mila euro. L'assessorato alla cultura sta monitorando la situazione anche con la collaborazione dei cittadini attivi che da tempo lavorano in quartiere e che sono riuniti in un momento di confronto all'interno del tavolo Lucento Vallette. Lunedì l'assessorato ha preso parte a un incontro nel corso del quale si sono individuate le modalità per animare i quartieri, in particolare Piazza Montale, in occasione delle festività natalizie, anche al fine di mantenere un presidio in quella parte di città. I pannelli saranno sostituiti perché l'opera è composta da 54 pannelli, perché il ripristino ha una durata superiore a un mese, poiché si tratta di filamenti luminosi, neon, che hanno bisogno di tempo per essere prodotti e quindi sostituiti. Quindi si procederà alla sostituzione dei 14 pannelli danneggiati.
Grazie Assessora Leon, è iscritto a parlare la capogruppo Giacosa, ne ha facoltà per 5 minuti, prego.
Ne userò decisamente meno, volevo ringraziare l'Assessora, l'intenzione di queste richieste di comunicazioni era proprio avere una risposta tecnica su come si poteva risolvere questa questione. Ringrazio per la velocità in cui, a quanto ho capito, verranno sostituite queste luci e grazie mille.
Scritto a parlare il capogruppo Ricca, prego.
Grazie Presidente. È chiaro che il gesto è un gesto brutto, che però si forse ragionando poi a mente ferma era, diciamo, si poteva anche immaginare, vista quella che era stata l'accoglienza del quartiere alla conferenza stampa di presentazione di Luci d'Artista fatta proprio in quel luogo. Ed è chiaro che non bisogna sottovalutare quello che, oltre, diciamo, il brutto gesto, è quello che il clima che si respira in una periferia torinese che è stata fortemente sedotta e pesantemente abbandonata da chi amministra oggi questa città, anche perché non si può pensare di andare a promettere a una periferia che è sempre stata dimenticata, è sempre stata utilizzata esclusivamente come bacino elettorale prima che le occupazioni si sarebbero fermate, poi che sarebbero state date case popolari così come se fosse come se fosse stato semplice farlo prima, come se si potesse regalare il pane oppure regalare un reddito a tutti quanti. Ed è normale che quando si promette tanto e l'unica risposta che gli si porta in quella periferia sono delle luci a forma di gelato, mi permetto Presidente, la gente magari un po' si arrabbia, un po' la gente si sente presa in giro. Ed è per questo che consiglio di prendere soprattutto alla Giunta questo come un momento di riflessione e di provare a ragionare in un'ottica un pochino più ampia su quello che è dar luce alle periferie, ovvero non basta mettere quattro luminarie, per quanto belle possano essere, per far sentire coinvolta una zona così difficile come quella delle Vallette, in una città che comunque era ed è rimasta centrica, inteso come esercizio delle attività soprattutto culturali. Detto questo, ne approfitto per riprendere una mia vecchia disputa con il dottor Beatrice, che un po' di mesi fa disse, parlando a me, parli di cultura solo chi ne ha titolo, in quanto non gli piaceva una delle mie interpellanze, forse perché vengo da Barriera di Milano, io sono uno di quelli che non può parlare di cultura, invece può farlo solamente chi è il presidente del circolo dei lettori. Dico che la sua è stata un'uscita davvero infelice, e se facesse un passo indietro sicuramente farebbe del bene a Torino, visto che nell'ultimo anno e mezzo il suo valore aggiunto per la cultura torinese e anche a livello propositivo verso una giunta che comunque è stata abbastanza ferma è stato pari a zero. Grazie.
Grazie capogruppo Licca. Abbiamo un problema con il suo microfono. Ho iscritto a parlare il consigliere Giovara, che ha ancora 4 minuti e 30 secondi. Prego.
Check. Are you hearing me? Mi sentite? Sì. Dunque, io trovo molto triste questo andare avanti e indietro da un anno e mezzo su... L'ho raccontato ieri a delle persone con cui lavoravo. Io credo che la funzione dell'opposizione sia estremamente importante in un paese democratico, se viene condotta in forma propositiva. Purtroppo è da un anno e mezzo che lo dico. Qui invece purtroppo si rispecchia il costume non soltanto italiano, ma principalmente italiano, del non va mai bene niente. Allora, viene rispettato il programma, vengono messe le luci d'artista in periferia, in un quartiere molto difficile, e per un caso sfortunato, poi io a tutti questi casi sfortunati che sono avvenuti in questo anno e mezzo vorrei andarli ad approfondire magari un po' più direttamente per capire quanto sono sfortunati, e si scopre che non andava bene perché ci sono state delle sassate, perché non ci sono stati altri interventi. Allora poi i giornali rimandano questa notizia sottolineando il fatto che non si regalano i gelati al popolo perché sarebbe un affronto, eccetera eccetera. Dopodiché poi abbiamo dei consiglieri che invece da un anno e mezzo sulla circoscrizione 5 stanno lavorando con estrema fatica, cercando anche di collaborare con il presidente della circoscrizione 5 in maniera molto, molto fitta. Per quanto mi riguarda si sta parlando per esempio del tentativo di costruire un polo museale in un quartiere difficile, dove probabilmente sono poche le associazioni disposte ad investire dei soldi, a cercare dei soldi da privati e investire il loro lavoro per portare un'iniziativa, e questa cosa si sta facendo con grande difficoltà, perché su questo stiamo anche aspettando che gli uffici si sveltiscano un pochino, e non dico niente di nuovo, l'ha detto Antonella Parigi stamattina, che in certi casi gli uffici potrebbero muoversi in maniera un po' più veloce. E poi abbiamo una consigliera che è stata attaccata tante volte, che potrà illustrare in maniera più dettagliata della mia che cosa si è fatto oltre alle luci. Se voi volete continuare a puntare il dito sulle piccole cose come le sassate, per me potete continuare a farlo, dopo un po' diventerete stancanti e deludenti. Grazie.
Grazie. Consigliere Giovano, è iscritto a parlare la consigliera Montalbano, che ha ancora 2 minuti a disposizione.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio l'intervento del mio collega Massimo Giovara. Ci tengo a precisare una cosa. Le luci d'artista sul quartiere Vallette sono state installate per una richiesta che è fatta direttamente dal quartiere attraverso il tavolo delle Vallette, che si è rivolto all'assessorato competente. Proprio perché tutti gli anni sul nostro quartiere diventa molto difficile abbellire la piazza. Che cosa è successo? È successo quello che ho anche scritto pubblicamente. È successo che il quartiere ha apprezzato il fatto dell'installazione delle luci, ma non ha compreso la configurazione di quelle installazioni, cioè questi coni gelato. È successo che ha pensato, ci sono state diverse attività commerciali che hanno ricevuto dei quesiti del tipo ma si è aperta una gelateria, cioè c'è una gelateria che aprirà tra poco, e questo che è successo questo, nulla di più. Dopodiché il quartiere in questo senso ha contrapposto questa installazione rispetto a tutte le mancanze che ha, che credo che siano legittime, perché Sappiamo benissimo che quel quartiere, come tanti altri di periferia, ha tantissimi bisogni di servizi, di risposte rispetto alla condizione della disoccupazione, risposte, come diceva il consigliere Ricca, rispetto al reddito e tutta una serie di elementi e di mancanze. Questo è stato un primo interfacciamento, un primo un gesto simbolico di iniziare a interfacciarsi con il quartiere sotto il fronte della cultura. Sono molti i progetti che partiranno. Per rispondere al consigliere Tresso prima, non è vero che questo interfacciamento col quartiere e queste installazioni sono venute senza coinvolgere il quartiere, perché sono state coinvolte tutte le associazioni e le realtà del quartiere che si occupano di cultura. Sul quartiere Vallette si sta lavorando con molte difficoltà, ma in un anno, 17 mesi, perché poi non sono 21 mesi come qualcuno pubblicamente denunciava su Facebook, sono 17, si sta cercando di portare avanti delle iniziative. Uno è il PQ che abbiamo presentato in terza commissione, il progetto di riqualificazione urbana, strutturale, di Piazza Montale, Piazza Pollarolo, centro commerciale, tanti gli incontri con il centro commerciale e il Politecnico. Stiamo aspettando i pareri tecnici.
La invito a concludere.
Per procedere. Altri progetti che si stanno portando avanti, sempre col centro commerciale, c'è stata la perizia sui costi assicurativi della struttura e il dimezzamento. Stiamo cercando di portare progetti avanti partecipati con gli abitanti del quartiere. Sì, sicuramente c'è ancora molto da fare, ma vorrei ricordare a tutti che il quartiere Vallette ha votato il Movimento 5 Stelle proprio perché non abbiamo fatto promesse su quel quartiere, a parte i punti del programma. Abbiamo solo detto che ci impegneremo per provare a migliorare le periferie. Questo che sia chiaro. Sono stati altri a promettere case, lavoro e non a caso i voti poi non li hanno presi su quel quartiere, perché il quartiere è stanco di essere preso in giro.
La ringrazio. È iscritta a parlare la capogruppo Artesio, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie. Devo ammettere che il gruppo 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle in quest'Aula mi sorprendono sempre. Quando è stata depositata la richiesta di comunicazioni da parte della sindaca, il clima nel quale pubblicamente si discuteva di quell'episodio non era la tempistica del ripristino giusto delle luci di cui ci ha parlato oggi l'assessora. Era il commento alle dichiarazioni del dottor Beatrice e la reazione sia dell'assessora della città di Torino, quindi una reazione istituzionale, sia dei consiglieri del gruppo consigliare. Di questo io credevo si parlasse oggi. E devo dire, finalmente, era il mio sentimento, finalmente, perché arriviamo a questo episodio e a quelle esternazioni sulla scia di un clima affermato nelle discussioni pubbliche che non nasce oggi, ma che è stato preceduto da un altro episodio, quando il presidente della Fondazione dei Musei contrappose il sottofinanziamento delle politiche culturali, sostenendo fosse più opportuno detrarre risorse dal welfare e dagli asili nido che non producono sviluppo, l'unica in questa sala che aveva alzato una voce di contrasto era stata la sottoscritta, perché il principio culturale è lo stesso. Il principio culturale è quello secondo il quale la cultura può essere accessibile e compresa e soprattutto può essere motore di sviluppo soltanto da coloro che ne hanno strumenti e talenti. Dopodiché non ci si preoccupa di come coltivare strumenti e talenti, che dal mio punto di vista si coltivano appunto con l'educazione, quindi con gli investimenti nei servizi educativi, con il superamento delle disparità socio-economiche, quindi con molti investimenti di welfare, e la cultura è una delle leve di costruzione del benessere locale e del benessere individuale. Poiché spesso mi viene rimproverata un po' l'età, un po' la lunga esperienza, qualche volta tutte e due, metto insieme le due caratteristiche per ricordare che in Consiglio Comunale, nella prima giunta Novelli, quando il progetto Crescere in Città aveva un altro nome, era la città e i ragazzi, ci fu un consigliere comunale liberale, persona dignitosissima e di grande competenza, che si alzò commentando negativamente la città e i ragazzi per il fatto che in particolare nel periodo estivo si accompagnavano i gruppi dei bambini di tutte le scuole, di tutti i quartieri, ai corsi di equitazione piuttosto a quelli di scherma. E la sua osservazione fu: ma perché portate questi bambini ad incontrare ambienti e attività sportive che per la loro estrazione sociale non potranno mai più frequentare? Non fate altro che coltivare il risentimento e l'odio sociale. Io allora, più giovane, fui profondamente indignata. Oggi non sono stata particolarmente enfatica nelle reazioni, ma egualmente indignata quando le ho sentite esprimere allo stesso modo dal dottor Cibrario e poi dal dottor Beatrice. E quindi oggi mi sarei aspettata esattamente una discussione di questo tipo, cioè quanto gli investimenti strutturali di contrasto alle diseguaglianze si avvalgono di più leve, di cui una è la cultura, e di quanto anche aspetti simbolici, quali la collocazione delle luci di artista, siano meglio se nel corso di un processo condiviso, ma comunque sempre, ancorché si possano correre dei rischi, dei segni di illuminazione delle diverse condizioni territoriali e sociali della città, quindi da parte mia profondamente condivisibili. L'Aula, credo per prudenza politica, ha voluto rinunciare a questo tipo di dibattito perché, mi dispiace dirlo, l'indignazione sembra essere un'indignazione alla carte. Se il presidente di una fondazione culturale è nominato dal centrodestra e confermato dal centrosinistra, allora si bombardano da parte dei consiglieri 5 Stelle i social e i mezzi di comunicazione. Se il presidente della Fondazione Musei è stato nominato da questa maggioranza, allora la sindaca ne ribadisce la totale stima e la totale fiducia. L'indignazione alla carte non fa bene né ai soggetti né ai territori di cui tutti dichiariamo di volerci occupare.
Grazie capogruppo Artesio, non essendoci più nessuno iscritto a parlare, procederei. Prego, assessore Unio.
Grazie Presidente, condivido gran parte dell'intervento del capogruppo Artesio e volevo fare solo chiudere la discussione arrivando a questa conclusione. Come al solito i cittadini ci insegnano di più di quello che facciamo noi in aula, perché noi abbiamo incontrato il tavolo Valletta in questi giorni che ci ha detto rimettete ste luci, quindi probabilmente hanno capito molto meglio loro di noi il significato di quelle luci in quella piazza.
Grazie assessore. Grazie assessore. Possiamo procedere con l'ordine dei lavori. Il punto 7, il meccanografico, lo 04602, viene rinviato al prossimo consiglio per l'assenza del vice sindaco Montanari. Vale lo stesso per il punto 8 con il meccanografico, lo 04063, e il punto 09 col meccanografico, lo 04360, dell'assessora Patti, viene rinviato per la sua assenza. Passerei alle proposte di ordine del giorno al punto 10, presentata dalla consigliera Foglietta e la consigliera Grippo, avente per oggetto ricercatore iraniano condannato a morte. Prego, capogruppo Lo Russo.
Sull'ordine dei lavori, Presidente, siccome purtroppo per impegni non ho partecipato a un'eventuale conferenza di capigruppo, posso conoscere le ragioni dei rinvii delle deliberazioni? Ecco, però c'è un punto di norma: il Consiglio Comunale si convoca se si votano delle deliberazioni. E allora a questo punto, siccome noi avevamo già chiesto di convocare il Consiglio Comunale in data 6 di novembre, lei Presidente ci ha spiegato che c'era un imponente lavoro preparatorio del Consiglio Comunale che impediva di convocare in data ordinaria. Viene convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di mercoledì pomeriggio e gli assessori non si presentano per le loro deliberazioni, ci si consenta di eccepire che forse a questo punto ne facciamo anche a meno di trovarci oggi qui a discutere di niente rispetto all'attività deliberativa. Dopodiché abbiamo un sacco di altri punti interessanti per fare auliche discussioni sui massimi sistemi, faremo auliche discussioni sui massimi sistemi, però Presidente, magari se gentilmente riuscisse a raccordare un pochino meglio l'attività del Consiglio parlandosi con la sindaca Appendino, forse ne gioverebbe anche il contribuente torinese che, come ben sappiamo, per la nostra presenza qui versa i propri soldini di tasse.
Purtroppo, capogruppo Lo Russo, io ho un'opinione diversa anche su quello che lei dice, discussioni auliche. Per me le proposte di mozione e ordine del giorno hanno un'importanza. Avevamo detto che, tra l'altro mi era stata, no, però non l'ho interrotta io, se posso rispondere, visto che pone dei quesiti, mi accusa di cose, io le rispondo. Le spiego, tra l'altro mi è stato detto dai due assessori ieri che non sarebbero stati presenti, io non ho sconvocato il consiglio perché mi è stato anche chiesto alla conferenza dei capigruppo, dai gruppi di minoranza, addirittura di fare un consiglio solo di interpellanza. Visto che ci sono delle proposte di mozione e ordine del giorno, c'erano due delibere e gli assessori non sono presenti, io non ci posso fare niente, quindi la risposta è questa. Procederei, prego, consigliera Foglietta.
Grazie Presidente, io porto all'attenzione dell'Assemblea del Consiglio Comunale la situazione del ricercatore iraniano Ahmad Jalali, che è un docente e un ricercatore specializzato nel campo della medicina e dei disastri e dell'assistenza umanitaria. Ahmad è un dottore di ricerca, ha ottenuto il dottorato presso il Karolinska Institute in Svezia ed è conosciuto anche alla nostra regione in quanto docente presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Io personalmente vengo a conoscenza della tragica situazione del professor Jalali, successivamente a un intervento dell'europarlamentare Daniele Viotti all'inizio di febbraio del 2017 e successivamente all'intervento della senatrice Ferrara presso il Senato della Repubblica. Colgo l'occasione per raccontare brevemente la situazione del ricercatore che viene arrestato il 25 aprile dello scorso anno dai servizi segreti senza alcun mandato di cattura, semplicemente si trovava in Iran per partecipare ad alcuni seminari. Successivamente nel dicembre 2016 le autorità iraniane lo spingono a dichiararsi colpevole e confessare di essere una spia. Quindi il ricercatore non fa altro che iniziare uno sciopero della fame che deve però interrompere ad aprile del 2017 a causa delle sue gravi condizioni di salute. Mi sono permessa nel dispositivo, quindi nella proposta di ordine del giorno, di fare alcuni riferimenti ai trattati, ai codici iraniani e mi preme sottolineare che il comportamento che è riservato ad Ahmad è completamente contro il diritto internazionale. Più volte Amnesty International fosse riuscita a porre all'attenzione dei giornali e dei media e soprattutto della politica della condizione contro il diritto internazionale in cui è riversato il ricercatore. Con questo atto io e la consigliera Grippo chiediamo alla sindaca e alla giunta di sottoscrivere come città di Torino l'appello che è stato promosso da Amnesty International, che è sempre in prima fila nella gestione di questi casi molto particolari, sia per chiedere l'annullamento della condanna a morte e soprattutto chiedere che il ricercatore venga sottoposto ad un processo equo in linea con il diritto internazionale, dato la situazione in cui versa il ricercatore al momento. Di promuovere ogni azione utile che si possa fare come città per sensibilizzare la cittadinanza e i cittadini tutti sul tema in cui versa il ricercatore e soprattutto a trasmettere, qualora i consiglieri, i colleghi consiglieri abbiano piacere di votare favorevolmente alla nostra proposta di ordine del giorno, di trasmettere questo atto al Presidente del Parlamento Europeo Tajani, che si è occupato nuovamente della situazione in merito successivamente ad un appello che è sempre stato proposto dall'europarlamentare Viotti il 23 ottobre di quest'anno, al primo ministro Gentiloni e anche alla Presidenza del Senato della Repubblica, affinché si facciano portavoce delle denunce che noi abbiamo riportato in questo atto. Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente tutti i colleghi che vorranno appoggiare la situazione di questo ricercatore, di questo attivista dei diritti che si vede privato della libertà anche di difesa. Grazie.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare la consigliera Grippo, ne ha facoltà per 3 minuti.
Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è soltanto per rafforzare le parole spese dalla collega vice capogruppo Foglietta, che ringrazio per esserti interessata e mobilitata in modo attivo per consentirci di votare oggi questo ordine del giorno. Secondo me c'è la necessità di fare fronte comune per condannare questa che è un'evidente violazione dei diritti umani. Il tempo stringe, lo so perché ci sono altre realtà istituzionali che si stanno muovendo su questo fronte, c'è un tipo di mobilitazione analoga che ha riguardato nelle ultime ore il Consiglio regionale del Piemonte e tutte le forze politiche che nel Consiglio regionale del Piemonte sono presenti. Quindi chiederei ai colleghi di votare l'ordine del giorno e di dare perlomeno un segnale in linea con quello che è l'atteggiamento che una città come Torino ha sempre avuto in casi di questo genere. Grazie.
Scritto a parlare la capogruppo Giacosa, prego, una facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente, semplicemente per appoggiare il documento presentato dalla collega Foglietta e quindi dichiarare che il mio gruppo voterà favorevolmente.
Grazie. Prego, capogruppo Rosso.
È molto apprezzabile il lavoro che hanno fatto la consigliera Faglietta e la consigliera Grippo, perché altri, compreso me, se ne hanno dimenticato, una vicenda enorme di un ricercatore iraniano che viene imputato di spionaggio e condannato a morte nella sua patria mentre è là a svolgere il lavoro di ricerca. Credo che sarebbe una cosa interessante e bella che in questo caso il Comune di Torino chiedesse formalmente, o tramite l'ambasciata, il consolato che altro, di poter consegnare in carcere questa documentazione di stima, di affetto e di legame che si lega a questa nostra persona. Sarebbe bello che la sindaca o il Presidente del Consiglio potessero portare questa testimonianza facendo vedere che non è una cosa che rimane tra di noi ma si allarga su una platea più vasta. Grazie.
Grazie capogruppo Rosso. Non ho nessun altro iscritto a parlare. Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, dichiaro l'ordine del giorno approvato. Passerei al punto 11, il meccanografico lo 03191 della consigliera Canalis, avente per oggetto una nuova biblioteca per la città, la biblioteca del CRAL Unicredit Bianizza. Sono stati presentati 3 emendamenti dalla consigliera Pollicino. Prego, consigliera Canalis, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie, Presidente. Credo che questa sia una buona notizia in giorni difficili, perché ci racconta di un bene di proprietà privata che viene messo a disposizione della città in un periodo questi tagli e di restrizione della spesa, anche della spesa culturale. Stiamo parlando della biblioteca, del CRAL Unicredit, il circolo ricreativo dei dipendenti di questo istituto bancario, che si trova in via Nizza 150. E sono anche felice di poter dire che da quando l'atto è stato depositato, il 1° agosto, ad oggi, giorno della sua votazione in aula, il processo è andato avanti, prima ancora della sua ufficiale approvazione. Il CRAL Unicredit ha deciso di contattare gli uffici del Comune e l'assessorato alla cultura per mettere a disposizione di tutta la città la biblioteca che oggi è disponibile soltanto per i dipendenti. Quindi nel momento in cui la convenzione, che è in fase di stesura, verrà completata, i dipendenti dell'Unicredit potranno chiedere in prestito i libri di tutto il sistema biblioteche della città e dall'altro lato la popolazione torinese ed in particolare la popolazione di quel quartiere, che oggi non è dotata di una biblioteca, quindi un territorio sguarnito, potrà accedere alla biblioteca dell'Unicredit. Tra l'altro mi preme anche ricordare che l'Unicredit, proprio per aprire i battenti della biblioteca al resto della città, l'ha spostata dall'interno dell'edificio verso l'esterno per renderla più facilmente accessibile al quartiere, e quindi c'è davvero una volontà, un intento molto chiaro di apertura. È un'operazione che ha solo benefici, non ci sono costi per la nostra città, appunto il beneficio è reciproco non soltanto per i cittadini ma anche per i dipendenti, che potranno accedere a tutte le biblioteche senza muoversi dal posto di lavoro. Questa è una biblioteca di qualità che ha 35.000 volumi già catalogati e 10.000 da catalogare, una biblioteca che è orientata soprattutto alla contemporaneità. Non dobbiamo pensare a una biblioteca specialistica in tema di finanza o di argomenti bancari, è una biblioteca normalissima sui temi più vari. Tra l'altro segue già l'impostazione delle public libraries e delle biblioteche di base a scaffalatura aperta, perché negli anni '80 proprio il servizio bibliotecario della nostra città aveva contribuito all'opera di sviluppo di questa biblioteca, quindi c'era già di fatto un allineamento organizzativo prima ancora che ci fosse questa confluenza. È in corso l'adozione di un software per la gestione del patrimonio librario, software Clavis della ditta Comperio, che è lo stesso adottato dalle nostre biblioteche, quindi non ci sono difficoltà particolari dal punto di vista tecnico e tecnologico. In ogni caso i nostri uffici stanno lavorando, si stanno interfacciando con i dipendenti Unicredit per portare a termine questo accordo al più presto. A me sembra davvero una buona pratica, un esempio di come una partnership pubblico-privato possa arricchire entrambe le parti e possa dare un contributo fattivo per la popolazione della nostra città. Credo che sia una buona pratica che può essere di esempio anche per altri settori in cui operano le politiche pubbliche, e tra l'altro mi sembra anche una buona pratica politica, perché è un caso in cui le varie forze di partito che siedono in questo Consiglio hanno trovato una convergenza e anche la minoranza ha potuto dimostrare che si può essere propositivi su argomenti che sono di assoluto interesse per tutta quanta la popolazione. Quindi sono molto contenta che siamo arrivati a questo punto del processo. Nell'ordine del giorno di cui sono firmataria si chiede di portare a compimento la firma della convenzione entro la fine dell'anno, oggi è l'8 novembre, credo che siamo a buon punto e sono felice che si sia arrivati fin qua. Grazie.
Grazie a lei. Scritto a parola la consigliera Pollicino, prego.
Grazie Presidente. Qualunque iniziativa finalizzata alla promozione della lettura e della cultura più in generale non può che trovare ampio sostegno da parte del Movimento 5 Stelle. Quindi siamo favorevoli a una convenzione che deduca nel dispositivo e asseveri le reciproche opportunità di fruizione e condivisione del patrimonio librario in oggetto. È da qui che nasce il senso degli emendamenti alla proposta di ordine del giorno, volti a eliminare ogni forma di indistinta discrezionalità che avevamo ravvisato nel volendo di pagina 2, secondo capoverso, decima riga, per equipararla alle modalità di fruizione e frequentazione delle biblioteche civiche, naturalmente senza costi aggiuntivi per il nostro ente, tenuto conto della contingente situazione debitoria della città. Ecco quindi che avevamo posto gli emendamenti all'ultima riga di pagina 2, dopo rilevato che, per sostituire alla popolazione del quartiere a tutti i cittadini, e poi aggiungere nell'impegno, dopo le parole reciproca collaborazione, senza costi aggiuntivi per la città. Quindi va bene.
Grazie, consigliera Pollicino. Se vuole dire qualcosa sugli emendamenti, sì, può dirlo. Se no, se vuole, se è favorevole, magari votiamo il testo coordinato al posto di votarli singolarmente. Prego.
Sono favorevole a votare il testo coordinato.
La ringrazio. Pongo in votazione la proposta di ordine del giorno come testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Annullo la votazione perché c'è stato un problema, perché stavamo votando di nuovo il documento di prima. No, è ricomparso di nuovo il meccanografico dell'ordine del giorno precedente. Sì, apro la votazione, prego consiglieri votate. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 36, favorevoli 36, dichiaro la proposta l'ordine del giorno approvato. Il punto 12 col meccanografico, lo 04788, è sospeso in aula del capogruppo Ricca. Il punto 13, 06492, del vicepresidente La Volta, è sospeso in aula. Il punto 14, meccanografico lo 00877 del capogruppo Lo Russo, la consigliera Foglietta, avente per oggetto modifica al regolamento assunzioni, sospesa. Il punto 15, il meccanografico lo 01935, modalità di partecipazione ai processi decisionali, è sospesa in aula. Oppure volevo... Prego, capogruppo Artesio.
Volevo soltanto fare questa osservazione per l'organizzazione dei lavori. Come lei, Presidente, ricorderà, nelle precedenti iscrizioni di questo oggetto all'ordine del giorno, i colleghi di maggioranza mi avevano chiesto di poterlo sospendere. Ho visto che nel contempo le colleghe Albano e la collega Paoli, grazie, hanno presentato un proprio testo nel quale articolano delle proposte sempre nell'ambito dell'apertura dei processi decisionali. Quindi io chiederei soltanto questo, che i due atti procedano contestualmente. Non ho nulla in contrario che resti ancora sospesa la mia proposta, ma che ci sia una contestualità nella discussione.
Va bene, ne terremo conto anche alla prossima conferenza dei capigruppo per l'organizzazione dei lavori. Grazie, passerei al punto 16, il meccanografico è lo 02678, Presentatori la consigliera Grippo, Foglietta, Lubatti, Tisi e Calanis, avente per oggetto istituzione di uno sportello per il microcredito. Prego, consigliera Grippo. Ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente. Ma la proposta è piuttosto semplice, non sono più stata in grado di misurare la temperatura nella maggioranza rispetto all'argomento, perché mi era parso di capire in commissione che da un lato non ci fosse una preclusione di sorta sulle finalità, pare ce ne fosse rispetto allo strumento che io proponevo, che andrei comunque ad illustrare, perché mi permetta di dirlo con semplicità: non mangia e non beve, danni non ne può fare, può eventualmente soltanto portare delle utilità. E si muove tra l'altro l'iniziativa nel solco di una parte del programma della Giunta Appendino, la quale molto ha detto di tenere rispetto a tutte quelle iniziative che vanno nell'ottica di incentivare l'occupazione giovanile, tant'è che l'impegno era quello di accantonare 1 milione l'anno per 5 anni dai risparmi delle spese per gli staffisti, al fine di creare un tesoretto di 5 milioni con cui finanziare l'inserimento di giovani under 35 nelle piccole e medie imprese. Ora, ricorderanno in molti che nella variazione di bilancio approvata a luglio circa 740.000 euro di quel presunto tesoretto a valere sul 2016 sono stati dirottati per altri scopi. È altrettanto certificato che la Giunta, quando abbiamo chiesto conto di questi accantonamenti, ha detto che i programmi non sono cambiati e quindi c'è l'intenzione comunque di arrivare a quell'obiettivo. In attesa che quell'obiettivo si raggiunga, e noi senz'altro dalle minoranze siamo fiduciosi, abbiamo cercato come gruppo del Partito Democratico e in particolare la sottoscritta di fare delle proposte che fossero coerenti rispetto a quell'obiettivo. La proposta in oggetto riguarda quella di istituire a Torino, come già avvenuto in altre 200 città italiane, l'ultima in ordine di tempo è Bari, uno sportello informativo gestito in collaborazione con l'ente nazionale per il microcredito. L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere concretamente iniziative di lavoro autonomo e progetti di imprenditorialità di soggetti che sarebbero altrimenti esclusi dai circuiti tradizionali di finanziamento e di accesso al credito, sia per l'impossibilità di questi soggetti di fornire le necessarie garanzie di restituzione del prestito, sia per una naturale impreparazione degli stessi beneficiari ad affrontare da soli l'avvio di una nuova attività. Quando ho fatto una disamina di questa iniziativa, una disamina preliminare prima di portarla all'attenzione di questo Consiglio, ho rilevato due dati che mi sembrano significativi e che vorrei riproporre alla Presidenza e al Consiglio. Innanzitutto che l'effetto leva occupazionale stimato dall'Ente Nazionale per il Microcredito nei confronti di questa iniziativa è pari a 2,43 nuovi posti di lavoro per ogni iniziativa di microcredito finanziata. Il secondo aspetto è che attraverso questo canale è possibile agganciare le opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani, quindi ci sarebbe un lavoro di rete rispetto alle opportunità offerte sul piano nazionale. È un'operazione questa che per il Comune, come avevo anche spiegato in commissione, sostanzialmente è a costo zero e presuppone la messa a disposizione di una stanza e di due persone che in un qualche modo rimangano in contatto con l'ente nazionale e che si sottopongano a un minimo di formazione. Francamente non mi sembra che nulla osti rispetto all'avvio di un'iniziativa di questo genere, che può nel peggiore dei casi non spostare nulla, ma sarebbe la prima città italiana di 200 dove non sposta nulla. Nel migliore
consentire ad alcuni giovani della fascia che ricordavo l'avvio di attività imprenditoriali che diversamente non avrebbero potuto avviare. Quindi voglio sperare che le resistenze che avevo incontrato in commissione possano essere superate in questa fase e spero di poter incassare il voto positivo dell'Aula.
Grazie. Ho iscritto a parlare il consigliere Russi, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente. Sì, come avevamo già specificato in commissione, non possiamo che essere contenti che anche il Partito Democratico finalmente ci segua su temi così importanti. Riteniamo l'accesso al microcredito così importante in una fase economica di crisi come quella che stiamo vivendo in questo periodo, perché può davvero rappresentare uno strumento per il rilancio della piccola e media impresa. Nel comune di Venaria, che è un comune dove amministriamo, ad esempio un protocollo di intesa tra il comune e la Fondazione Aperti ha consentito di attivare uno sportello di accompagnamento per l'accesso al fondo di garanzia per il microcredito, mentre un altro sportello è in fase di attivazione in uno dei comuni del NET, che sono Borgaro, Caselle e Leni, ed è una conseguenza a una nostra mozione che è stata votata. Riteniamo il microcredito uno strumento talmente importante che i nostri consiglieri regionali versano addirittura una parte degli emolumenti dentro di un fondo di garanzia regionale e si parla di 500.000 euro versati fino adesso. Gli ultimi 200.000 purtroppo non sono stati versati in questo fondo perché sono stati devoluti per gli incendi boschivi dove tra l'altro ci sono stati anche dei tagli del vostro governo alla forestale a cui noi cerchiamo di sopperire in questo modo. I nostri portavoce in Parlamento hanno devoluto quasi 20 milioni di euro dei loro stipendi all'interno del fondo di garanzia, grazie al quale sono state avviate 6.000 imprese. Però entriamo nello specifico di questa mozione. Abbiamo discusso molto assieme ai colleghi della Commissione Lavoro relativamente alla possibilità di emendare quest'atto, ma le vostre modifiche avrebbero stravolto completamente il testo della mozione e ne avrebbero stravolto il significato in un'arroganza che spesso voi utilizzate nei consigli di circoscrizione stravolgendo tutte le nostre mozioni che noi non avremmo voluto applicare in questo caso. Ci lasciano perplessi alcuni punti. Intanto non condividiamo la scelta di rivolgere la nostra attenzione politica esclusivamente a una specifica fascia di età. Per noi l'accesso al credito e al microcredito deve essere universale e dunque vorremmo destinare le nostre attenzioni a tutti quei cittadini, non solo ai giovani, che con coraggio ai nostri giorni scelgono di fare impresa. Poi, come sul territorio torinese, a differenza dei comuni dove è stato avviato uno sportello comunale, l'offerta è già varia. Ad esempio abbiamo uno sportello della città di Torino, che ho qui, ed è lo sportello per le imprese e sviluppo locale, che offre lo stesso identico servizio richiesto. E in più ci sono una serie di sportelli, ne abbiamo 12 sulla città di Torino, iniziative di conduzione del microcredito mappate in Piemonte. Poi ci sono uno sportello di Torino che è quello della Fondazione Aperti, poi ci sono tutti quelli di Apid, di Casa Artigiani, di CNA, tutte sulla città di Torino, diciamo che non c'è una vera esigenza di questo servizio. Esiste appunto anche lo sportello della Fondazione Aperti che gestisce il fondo di garanzia regionale. Il 3 agosto è stato deliberato dalla nostra giunta il progetto Facilito per To, compreso nel programma Periferie, che si rivolge alle imprese e agli imprenditori e che offre attività di accompagnamento e sostegno tecnico anche in quest'ambito. Inoltre la misura, a differenza di quanto scritto in mozione, non è a costo zero, perché oltre alla concessione di uno spazio comunale, l'ente nazionale per il microcredito richiede l'addestramento di almeno 2 impiegati del Comune di Torino. Preferiremmo concedere uno spazio comunale senza dover dislocare 2 unità di personale dai loro uffici, in considerazione della scarsità di risorse del nostro comune. A Venaria è gestito infatti con personale proprio lo sportello Aperti. Infine, anche per queste ragioni non condividiamo l'intento di impegnare la Giunta a creare un ulteriore sportello senza prima valutarne l'utilità reale. Soprattutto non condividiamo la scelta di indicare in maniera così precisa il soggetto che dovrebbe gestirlo, che in questo caso è l'Ente Nazionale per il Microcredito, senza aver valutato che questa sia la soluzione davvero migliore tra tutte quelle esistenti. Nel caso in cui, dopo un'attenta valutazione, si ritenesse che l'offerta delle soluzioni di sostegno all'impresa a Torino non fosse sufficiente, e sulla base di tutti gli sportelli che ci sono, a mio giudizio lo è, però se si ritenesse che non che non fosse sufficiente e di conseguenza si decidesse di impegnare delle risorse del Comune per aprire un ulteriore sportello, sarebbe un dovere dell'amministrazione valutare tra tutte le diverse alternative presenti sul mercato e non soltanto indicare una specifica proposta. Non è detto che la proposta dell'ente nazionale per il microcredito lo sia, ad esempio, che risponda a quanto noi richiediamo a chi presta un servizio di questo genere. Probabilmente la nostra scelta si indirizzerebbe verso uno sportello per l'accompagnamento all'erogazione del fondo di garanzia per il microcredito, magari a favore di soggetti non mancabili, che è più vicino alla nostra visione, una visione in cui cerchiamo sempre di non lasciare nessuno indietro e di dare a tutti le stesse opportunità. Appunto, io ho già specificato più volte che esiste un servizio offerto dalla Fondazione Operti che gestisce il fondo di garanzia regionale, che è convenzionato con una serie di realtà bancarie e con la Regione Piemonte, che si rivolge appunto ai soggetti non bancabili e che tra le diverse opzioni ha il prestito della speranza per le famiglie in difficoltà e per le nuove iniziative imprenditoriali ed è sicuramente più vicino alla nostra visione. Per tutti questi motivi non voteremo assolutamente a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Russi. È iscritto a parlare la consigliera Canalis, che ne ha facoltà per 3 minuti.
Mi fa un po' sorridere, Presidente, che il Movimento 5 Stelle, attraverso il consigliere Russi, plagi addirittura il Nobel per l'economia del 2006, Muhammad Yunus, perché mi fa piacere ricordarle, consigliere Russi, che il microcredito non è una vostra invenzione. No, è stato applicato per molti decenni in Bangladesh e in altri paesi del mondo, appunto su iniziativa soprattutto di Yunus, cioè molto prima che nascesse il vostro rinomato movimento. Quindi non mi prenderei dei meriti che non avete. E appunto, come ricordava anche lei, la nostra regione, anche con l'ausilio di enti del terzo settore come la Fondazione Operti, già da molti anni porta avanti iniziative sul microcredito. Allora, se voi volete usare una serie di minuti durante il dibattito consigliare per trovare delle motivazioni, anche un po' arrampicandovi sugli specchi, per non votare un atto delle minoranze e perdere un'occasione per mostrare ai cittadini che siete aperti di vedute e che quando c'è un atto che è assolutamente nell'interesse di tutti e non è soltanto strumentale per una parte politica, beh, perdete davvero un'occasione. Anche perché l'ente nazionale per il microcredito, che voi avreste potuto audire o sentire, ha proposto questa misura. Se 200 città italiane l'hanno adottata, e dubito che fossero tutte città targate Partito Democratico, vuol dire che forse la misura ha un suo significato e ha anche un suo impatto effettivo sulla popolazione che ne beneficia. Allora, io non vorrei che oggi voi votaste in modo contrario solo perché il governo non è nelle vostre mani e che magari in un futuro cambiate idea, perché sarebbe davvero, credo, colpevole nei confronti dei lavoratori potenziali che potrebbero avere un beneficio da questo ente. In ogni caso, una misura che ha costo zero, che può creare lavoro in una città con i nostri tassi di disoccupazione, non capisco perché debba essere respinta da parte del Movimento 5 Stelle.
Grazie. Non ho nessun altro iscritto a parlare. Pongo in votazione la mozione. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione.
Ci otteniamo buona.
Presenti 34, favorevoli 11, contrari 23, dichiaro la mozione respinta. Passerei al punto 17, il meccanografico 03204 della capogruppo Artesio, avente per oggetto repressione di crimini di odio. Sono anche stati presentati 3 emendamenti, sempre della capogruppo Artesio. Prego.
Grazie. Questa proposta di mozione nasce, è vero, sull'onda di un particolare sentimento legato al clima nel quale si è svolta una seduta di un consiglio circoscrizionale e ancora di più rispetto agli atteggiamenti e alle parole che in quel consiglio circoscrizionale alcuni dei presenti hanno rivolto a interlocutori dell'amministrazione, ma sostanzialmente alla popolazione presente, che era anche oggetto della discussione, cioè alla popolazione dei campi Rom. Quel clima di intolleranza che ho percepito in quella situazione, purtroppo non è un clima che può considerarsi isolato nella nostra contemporaneità. Io ho tolto con gli emendamenti il riferimento all'episodio specifico, ma voglio mantenere con grande convinzione invece la preoccupazione generale rispetto all'inasprimento delle relazioni interpersonali, rispetto all'accanimento con il quale nel dibattito pubblico si individuano colpevoli o oggetti della nostra insofferenza, alcune condizioni sociali, alcune categorie personali, alcune condizioni di provenienza, e credo che questa condizione sia una condizione molto pericolosa per la convivenza civile. Non casualmente il nostro Paese, come peraltro molti altri, si è dotato di una specifica legislazione volta a contrastare e a sanzionare tutte quelle condotte che puntano a incitare alla violenza e che puntano a costruire atteggiamenti di discriminazione. Vuoi che la discriminazione sia fondata sulla razza, sull'etnia, sulla religione, sull'orientamento sessuale. È una legislazione antica, quella del 1993 della legge Mancino, che io voglio richiamare per dire che il pericolo insito in questo deterioramento del clima sociale era già molto chiaro ai nostri legislatori nazionali. Ma voglio richiamarlo anche per dire che in particolare coloro che sono stati scelti dagli elettori per rappresentare la democrazia dovrebbero avere molto a cuore questo tipo di preoccupazione, sia sul versante della sanzione, e quindi censurare in modo formale questi episodi quando si verificano, e sono molto dispiaciuta che a fronte di una mia interpellanza che chiedeva in modo esplicito di rappresentare al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico quanto accaduto in quella seduta, in quella circoscrizione, se non addirittura di costituirsi parte civile, che a quella mia indicazione non si sia dato seguito, ma soprattutto perché penso che la sanzione vada sempre accompagnata all'azione di sensibilizzazione, di promuovere da parte della città delle iniziative che agiscano su un'opera da un lato di educazione e dall'altro di reazione, perché se c'è un tema che mi preoccupa è il fatto che a fronte della violenza di quelle affermazioni o di quei comportamenti non possa manifestarsi una reazione di segno opposto che usi le argomentazioni, che usi la convinzione e che rappresenti giustificazioni differenti. Sembra quasi che di fronte a un esercizio brutale di convinzioni e di gesti, il resto dell'ambiente, il resto di quella riunione, il resto degli interlocutori resti ammutolito, mentre sappiamo bene che fortunatamente quelle stesse opinioni non sono così condivise. E allora voglio citare come uno degli esempi che potrebbe essere praticato quello che viene fatto in particolare in Germania. È un paese che punta molto all'educazione permanente degli adulti, diversamente di quanto fatto da noi. In quel paese esiste un progetto che si chiama, adesso farò un reato terribile nei confronti della lingua tedesca, Stammtischparolen. Il termine sta a indicare l'uso delle parole della birreria. Vale a dire tutta quella serie di luoghi comuni da bar che sono frasi fatte, motti che veicolano delle generalizzazioni e che dal punto di vista contenutistico esprimono tendenzialmente posizioni xenofobe, razziste, antidemocratiche. ma soprattutto che non lasciano spazio alle repliche, perché sono assertive, basate su pregiudizi consolidati. Faccio degli esempi. Non siamo più padroni a casa nostra, gli stranieri ci rubano i posti di lavoro, presto anche qui verrà imposta la sharia, ma che poveracci che hanno tutti il cellulare, le donne che vengono molestate se la sono cercata perché girano i parchi da soli, gli omosessuali sono dei pervertiti, gli ebrei controllano la grande finanza e via, e via, e via. Allora, di fronte appunto alle parole da birreria, che purtroppo non rimangono confinate ai livelli alcolici, ma diventano spesso dei linguaggi politici, bisogna reagire. Lì lo fanno con un'attività formativa, con dei seminari che aiutano le persone a prendere parola, anche quando le parole degli altri sono così violente e sembrano non lasciare spazio a reazioni. A questo invito la politica della nostra città, che assuma sempre una vigilanza laddove si commette un reato d'odio e di discriminazione, ma che anche agisca per promuovere una migliore qualità delle relazioni. Ho fatto un esempio in quella direzione, ma potrebbero essere anche altri gli strumenti.
Ho iscritto a parlare il capogruppo Rosso, ne ha facoltà per 5 minuti.
Io ho partecipato alla commissione, all'assemblea della sesta circoscrizione in cui si è svolto l'episodio di cui parla la consigliera Artese. Ebbene, mi autodenuncio. Io ritengo che quello che hanno detto le persone corrisponda, non in tutto, ma in gran parte, al mio pensiero. Mi autodenuncio perché ritengo che sia vergognoso che ci sia in questo paese, io votai contro, il crimine d'odio. In qualsiasi paese liberale esistono i crimini di diffamazione che si fanno con le parole e i crimini di atto che si commettono in tanti modi con oggetti sociali, oggetti di reato diversi. Ma i crimini d'odio esistono soltanto in alcuni paesi, sfortunatamente anche nel nostro, che è una vergogna che l'abbia realizzato nel passato. Spero che questa amministrazione così lenta nel perseguire i propri obiettivi lo sia almeno anche in questo caso, perché sarebbe veramente incredibile che si arrivasse da parte dell'elite a rieducare il popolo. Un po' quello che spiegava adesso la consigliera Artese, cioè l'elite rieduca il popolo non è capace di portare valori propri. Ho sentito che si parla di parole da birreria, quando si dice ad esempio che gli ebrei controllano la grande finanza, non credo sia una parola da birreria, è una constatazione normale che chiunque può fare andando a vedere i nomi dei consigli di amministrazione delle grandi banche mondiali. E voglio dire, rispetto a questo credo davvero e spero che ci possa essere un clima più liberale tra di noi. Io mi auguro che sia possibile avere anche all'interno di questa manifestazione, spesso sguaiata, su questo concordo con l'Artese, ma finché non c'è un reato perseguibile a querela di parte come la diffamazione, io credo che non ci dovrebbe mai essere il reato d'odio. Non può esserci categorie di reati ideologici, culturali, ideali, d'opinione, come ci sono ancora nel nostro codice penale. C'erano purtroppo tutti i vecchi reati del codice fascista. La mia parte politica, da imbellegnava qual è stata in questi 20 anni la destra italiana, non ha saputo eliminare dal codice penale i reati fascisti, ideologici, su cui è stato possibile addirittura condannare a 30 anni quelli che sono andati con il carrozzone in piazza Venezia a far finta di essere per la liberazione del campanile, 30 anni di galera, è stato dato sulla base dei reati fascisti che dovrebbero far vergogna ai giudici, soprattutto a noi parlamentari che abbiamo occupato le aule del Parlamento. Io mi voglio augurare queste cose, sia per il passato, i regimi fascisti ideologici che sono ancora presenti nel codice penale italiano, sia per il futuro, di quello che hanno invece messo personaggi squallidi come Mancino e altri di questo tipo. Spero che si possa arrivare ad una legislazione in cui, come in America, in base all'emendamento 1 della Costituzione americana, il reato è soltanto quello che diffama qualcun altro. Le opinioni possono essere le più varie, le più condannabili, dal Ku Klux Klan a quant'altro, ma devono essere potersi esprimere liberamente, fin tanto che non si viola la discrezione, la dignità di altra persona, o con le parole o con i fatti. Grazie.
Scritto a parlare la consigliera Sganga, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente. Io invece non ero presente a quel consiglio di circoscrizione, però posso immaginare, perché quando si tratta quei temi, le chiacchiere da bar, come sono state giustamente definite dalla consigliera Attesio, sono sfortunatamente comuni. Ed è quindi un invito e una preoccupazione che condividiamo per annunciare appunto che la maggioranza voterà a favore di questa mozione. Mi permetto solo di dire al consigliere Rosso invece che almeno personalmente, ma credo anche il mio gruppo politico e fortunatamente non solo il mio, siamo invece orgogliosi del fatto che il nostro codice penale contenga il reato di odio.
Se non ci sono altri interventi, propongo alla consigliera di votare il testo coordinato perché ci sono tre emendamenti da sottoscrivere. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i consiglieri e le consigliere hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 30, contrari 1, dichiaro la mozione approvata. Il punto 18 col meccanografico 03646 è sospeso in aula. Il punto 19, lo 03536. Presentatore il vicepresidente La Volta, la consigliera è sospesa. La città di Torino non svenda ai privati il centro agroalimentare è sospesa in aula. Passerei al punto 20, col meccanografico lo 03547 del consigliere Carretta ed altri, avente per oggetto valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. C'è un emendamento della consigliera Ferrero. Prego, consigliere Carretta, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente. Beh, vedete, già il fatto che il 28 ottobre qualcuno abbia pensato di fare una manifestazione per revocare una delle pagine più nere della nostra storia repubblicana, e il fatto che ci sia dovuti prodigare per organizzare una manifestazione antifascista, anche ringraziando poi chi ha negato il permesso a questi individui che avevano pensato davvero di voler revocare in questo modo la marcia su Roma fascista del 28 ottobre. Beh, già il fatto che ci sia qualcuno che ancora oggi pensa che quelli siano valori da ricordare ci fa pensare come le istituzioni, nel nostro caso, debbano alzare l'asticella dell'attenzione. Forse questa mozione era una mozione di cui avremmo fatto sicuramente a meno, avremmo fatto a meno tutti, ma quando vediamo questi rigurgiti fascisti che ci arrivano da più parti, beh, allora forse una città medaglia d'oro, la Resistenza, deve riflettere su quella che è la necessità di inserire degli anticorpi nuovi. E allora questa mozione, che di per sé è tra virgolette banale, cioè chiede a chi chiede in concessione uno spazio comunale o una piazza di sottoscrivere quello che è una ferma condanna dell'antifascismo, in realtà, visto quello che sta succedendo, richiede un supplemento di riflessione. Ma richiede un supplemento di riflessione anche sulla base delle parole che ho sentito appena adesso in aula. Cioè un'aula che forse dovremmo chiedere anche ad alcuni consiglieri di sottoscrivere quello che è l'adesione ai valori dell'antifascismo. Dovremmo chiedere, forse l'avremmo dovuto fare anche ad alcuni consiglieri tempo fa, nelle passate consigliature, sicuramente molti non avrebbero sottoscritto di buon grado questa mozione. Eppure oggi siamo qui riflettiamo su quello che è un valore portante delle istituzioni, della nostra storia repubblicana, e c'è ancora chi pensa che sia liberale dare la parola a chi ostacola certi valori. È liberale, ci nascondiamo dietro il termine liberale perché quando qualcosa è affine al razzismo, qualcosa è affine, dobbiamo essere liberali, dobbiamo dire che dobbiamo dare spazio di parola a tutti. Io spazio di parola ai fascisti non lo voglio dare, io spazio di parola ai razzisti non lo voglio dare, e che ci sia 30 anni di galera per chi fa delle manifestazioni parafasciste è poco. È una città medaglia d'oro alla resistenza. È inutile ricordare le vittime, chi è stato ammazzato per difendere certi valori. È inutile e banale farlo in quest'Aula, eppure dobbiamo farlo. Eppure siamo tutti chiamati a discutere e ad alzare l'asticella dell'attenzione. E allora io voglio ringraziare davvero oggi tutti i colleghi della minoranza e della maggioranza che hanno accolto questa mozione come un'opportunità. Io lo dico, questa è una mozione che sta facendo il giro di tutte le città della provincia, una mozione che sta raccogliendo un consenso che è preoccupante. Vuol dire che c'è una necessità di alzare l'attenzione che è preoccupante. Vuol dire, quando alziamo l'attenzione su qualcosa, vuol dire che il rigurgito c'è, il fascismo c'è. E allora votiamo tutti e facciamo un atto che avremmo fatto davvero a meno di votare. Quindi io ringrazio davvero la maggioranza, ringrazio la minoranza, ringrazio chi darà il contributo e ringrazio il Presidente del Consiglio, perché immagino ci sarà verrà recepita in tempi brevi, perché ci sarà un lavoro anche da fare, ci sarà da mettere mano anche a quelli che sono i regolamenti comunali, però io davvero penso che sia un atto doveroso e sia un atto che una città, la memoria della città di Torino merita, e lo facciamo noi, ma ne avremmo fatto a meno.
Grazie, ho iscritto a parlare il capogruppo Rosso, ne ha facoltà per 5 minuti.
Io vorrei il fascismo, il comunismo, l'autoritarismo, lo statalismo, il centralismo e tutti questi porci di ismi che hanno offeso la vicenda umana all'interno del Novecento. Proprio per questo però, da liberale, torno a ripeterlo, ritengo che chiunque possa esprimere qualsiasi idea, e trovo vergognoso che ci sia un deputato di sinistra ed ebreo, tra l'altro lo conosco anche bene, che è all'interno della Camera dei Deputati nelle fila del Partito Democratico, non perché essere ebrei sia una negatività, ma perché capisco nella persona ebrea quell'atto, uno che ha avuto i genitori portati ad Auschwitz dai nazisti e dai fascisti, posso capire che abbia una reazione forte nei confronti di chi ha offeso direttamente la propria famiglia. Non capisco invece che chi ebreo non è, quindi non ha avuto quell'esperienza, pur potendola condividere sul piano morale e culturale, pensi che si possa mandare in galera per 5 anni uno che compra l'accendino con la testa del duce. Io in questi giorni, siccome faccio spesso video a favore della rivolta catalana per la libertà contro il fascismo spagnolo, ho continuamente diatribe contro chi invece rivendica il fascismo, l'autoritarismo, lo statalismo, il centralismo. Continuamente. Ritengo però che chiunque esprima dei pensieri, dei valori, degli ideali che non sfocino nel crimine, e non possiamo fare del crimine anche là dove non c'è, chiunque abbia il diritto di portare avanti la propria tesi. Io contesto quello che ha detto adesso il consigliere Carretto. Io non darei mai, per nessun reato d'opinione, né per un fascista, né per un comunista, né per quant'altro, mai per nessun reato d'opinione, la galera, o anche quantomeno la galera all'italiana, che poi era condanna senza detenzione in carcere, a nessuno per l'espressione delle proprie idee. Ci sono in questi giorni veri episodi di fascismo. Quello che sta succedendo in Spagna è un vero episodio di fascismo, in cui i castigliani, con l'autoritarismo, lo statalismo e il centralismo, reprimono violentemente la richiesta di libertà di un popolo. 840 persone ferite per essere andate con le mani in alto e una scheda elettorale a rivendicare la propria libertà. Io credo che si debba contestare il fascismo per gli atti che mette in essere, per le ferite che mette in essere,
e questo va da represso, ma dobbiamo porre un limite sulle parole e sulle intenzioni. Non possiamo, se siamo liberali, io credo che il consigliere Garretta venga da un'altra esperienza politica rispetto alla mia, ma oggi è a tutti gli effetti un liberale, si esprime come un liberale, parla come un liberale, perché chiedere che lo Stato sanzioni reati ideologici? Perché? Questo è una vergogna, ma anch'io sono antifascista, mio nonno, forse tu non l'hai avuto, mio nonno era il capo della struttura legale delle brigate autonome di Monferrato in seno al CLN piemontese. Mi ha insegnato a detestare il fascismo e tutti gli autoritarismi, però credo che da liberali si debba porre un limite. Ciò che è solo parola e non offende direttamente l'onorabilità di qualcuno, perché altrimenti sarebbe querelabile, non può diventare un reato. Non lo può in Italia, non lo può in qualsiasi paese libero. Io spesso contesto gli americani su molte cose, però su una cosa sono grandi. Quello che chiunque in quel paese può esprimere qualsiasi opinione, senza paura di essere mandato in carcere. Noi siamo un paese minore, figli di un Dio minore in questo senso, perché la guerra l'abbiamo persa, a differenza loro che l'hanno vinta, e non abbiamo questo coraggio di esprimerci liberamente sulle conseguenze. Io sono stato una volta a un incontro con Casa Pound, ne ho contestato apertamente tutte le posizioni, però ritengo che alcune cose del fascismo siano legittime. Ad esempio, la Carta Sociale di Verona, espressa nel novembre del 1943, era una posizione molto simile a quella della dottrina sociale della Chiesa. Poi è chiaro che l'autoritarismo, la dittatura, queste cose qui sono da borrare e da combattere, anche violentemente, anche con le armi quando c'è necessità. Ma non possiamo mettere l'espressione di valore, di pensieri ideali, sullo stesso piano di un reato. Questo credo che qualsiasi nazione liberale non lo possa permettere, non lo dovremmo permettere neppure noi.
Grazie, ho iscritto a parlare il consigliere Giovara. Prego, consigliera Ferrero.
Grazie Presidente. Noi non ci sottraiamo al dibattito in aula, anche se io vorrei chiedere di riportarlo addirittura in commissione, perché questa è una mozione che votiamo credendo che sia assolutamente necessario ribadire il nostro antifascismo come valore costituzionale, ma non solo, va anche ribadito come valore di riconoscimento di uno Stato e di una comunità. Anche le discussioni auliche e gli aulici sistemi, come ha appena detto poco prima uno esponente proprio del vostro partito, vanno portati in quest'aula. E questo è un valore che va portato avanti nelle azioni giornaliere, nelle manifestazioni pubbliche, di ricordo. E qui devo dirvi che il fatto che, per esempio, a 8 anni io leggessi davanti il 25 aprile giovane studentessa i ricordi della Resistenza, ecco, è stata una di quelle cose che mi ha formato nella vita. Il fatto di ricordare questi avvenimenti, soprattutto nei ragazzi, è un momento significativo e formante della propria vita. Questo è un valore che ci è stato insegnato e che dobbiamo in qualche modo portare avanti. I fatti di uomini e donne che fecero azioni audaci, storie della nostra nazione e della nostra libertà. E voglio dire che anche il ricordo di coloro che hanno dato non solo un pezzo della propria vita, non solo una parte, ma addirittura la vita intera per preservare la nostra libertà e la libertà dei propri cari, va ricordato e testimoniato non solo quando si indossa la fascia, perché noi di manifestazioni facciamo tante e io sono spesso in rappresentanza, ma noi consiglieri siamo veramente poco presenti. La costruzione di cittadinanza passa non solo dallo studio della Costituzione, ma dal riconoscimento e l'appartenenza a un'identità che va costruita con la partecipazione dei cittadini alla vita politica, e su questo mi sembra che come movimento noi stiamo lavorando tanto, con l'integrazione, con l'interculturalità. Le manifestazioni, vorrei dire, ci sono, vanno partecipate, il ricordo, la memoria va tenuto vivo. In un periodo di crisi economica, di disoccupazione, di trasformismi e corruzioni, non ci si dimentichi di chi siamo e che siamo grazie a chi ha fatto tanto per noi, testimoniando con la propria vita. Ci sono tanti tipi di fascismi, anche la modalità di voto nazionale, le emarginazioni, i rigurgiti fascisti sono veramente tanti. I fascismi sono, cari colleghi, e io non mi sento di dare lezione a nessuno in questo momento, si combattono con la testimonianza pubblica, ma anche con atti personali, ogni giorno. E qui è un invito, vorrei veramente un momento di riflessione per tutti, perché questo non sia solo una marchetta elettorale o di qualcuno, questa è una memoria di tutti che va preservata, conservata e attuata ogni giorno anche con il nostro atteggiamento. Grazie.
Grazie, ho iscritto a parlare il consigliere Giovara, prego.
Ringrazio per l'occasione, consigliere Carretta. E grazie Presidente per la parola, penso che sia estremamente importante questa mozione e io direi che la prima parte dell'impegno è quasi pacifica, non bisogna concedere spazi pubblici a chi fa opera di discriminazione. Io prima di fare questa esperienza, come dire, abbastanza difficile di consigliere comunale, come sapete facevo l'attore, ogni anno ho cercato di realizzare uno spettacolo sulla memoria che non si limitasse a essere una celebrazione di quello che è stato l'antifascismo, perché noi siamo cresciuti pienamente dentro i valori dell'antifascismo. Purtroppo però, nonostante questo grande lavoro che è stato fatto a livello di celebrazione, come dice lo stesso Monio Vadia, dopo un po' di tempo le celebrazioni rimangono quello che sono. Cosa vuol dire? Che uno, ad esempio, se pecca, va in chiesa, si fa il segno della croce, esce ed è a posto. Io sono andato a visitare Auschwitz ed ero molto critico rispetto a questa esperienza perché rischia di diventare una cosa che si chiude in se stessa. Allora, nella seconda parte dell'impegno a promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica, vorrei che si ricordasse anche, e ringrazio per l'occasione, che la memoria storica è anche attiva, cioè uno studia la storia, la impara e poi cerca di riconoscerla nell'oggi, se no non serve a niente. E questo vuol dire riconoscere che il fascismo è nato dalle disparità economiche, è nato dalla collaborazione tra grandi forze e gruppi di potere, soprattutto in questa città. Io ricordo che la maggiore fabbrica di questa città ha appoggiato il fascismo, ha sostenuto il fascismo, ha scritto il programma del fascismo, e questa azienda esiste ancora. Ci sono un sacco di semi di fascismo tuttora esistenti che vanno riconosciuti, perché sennò il rischio è che noi attribuiamo ai poveri fascistelli di Casa Pound l'attributo di fascisti, li chiudiamo fuori, loro diventano ancora più fascisti e il reale fascismo ci circonda nella vita di tutti i giorni. C'è un bellissimo libro che è stato scritto da, credo, un collaboratore della Serracchiani, quindi di area PD, che si intitola, mi pare, se non sbaglio, Nati con la camicia nera. Questo signore, che ha scritto questo libro credo un paio di anni fa, diceva: facciamo attenzione perché se non riconosciamo il fascismo che c'è in noi, noi il fascismo non lo sconfiggeremo mai. Grazie Presidente.
Grazie a lei. C'è ancora l'emendamento, non so se la consigliera Ferrero l'ha già presentato. Consigliera Ferrero, l'emendamento, non so se la vuole presentarlo, prego.
L'emendamento è solo un'aggiunta alla sindaca e alla giunta, non concedere spazi o solo pubblico a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi. Noi abbiamo ancora voluto aggiungere, proprio come Presidente di Pari Opportunità, transfobici e sessisti. Non riteniamo sia una piccola cosa, è un'aggiunta dovuta. Grazie.
Chiedo al consigliere se è d'accordo di votare. Consigliere, è d'accordo? Pongo in votazione la mozione con il testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 30, contrari 1, dichiaro la mozione approvata. Passerei al punto 21, il meccanografico è lo 02669 del presentatore del capogruppo Tresso, avente per oggetto revisione del piano di emergenza comunale. Sono stati presentati due emendamenti, uno dal capogruppo Tresso e uno dal consigliere Curatella. Prego, capogruppo Tresso.
Grazie Presidente, se mi concedi io farei che presentare la proposta di mozione unitamente anche all'emendamento che abbiamo presentato e poi il consigliere Curatella potrà presentare il suo. Io ho presentato questo atto perché ritengo che lo strumento della pianificazione di emergenza sia un'opportunità di cui la città si deve dotare nell'ottica di avere degli strumenti appunto efficaci e che per essere tali richiedono dei costanti aggiornamenti. La città di Torino ha adottato un proprio piano di emergenza nel 2013, quindi in tempi relativamente recenti, però ciononostante la proposta che è contenuta nell'atto richiede da una parte di aggiornare alcuni temi che il piano stesso contiene e dall'altra provvedere anche a una revisione sotto il profilo metodologico proprio per dotarsi di uno strumento che al di là di rispondere a quelli che sono i dettami anche della normativa possa essere uno strumento più efficace nella prevenzione e nella gestione degli eventi di emergenza. In primo luogo quindi ritengo che nella proposta che ho presentato sia necessaria una revisione di quello che è il quadro proprio conoscitivo degli elementi, sia che da un lato caratterizzano la pericolosità che può essere poi declinata secondo vari temi legati alle tipologie di rischio che possono interessare il territorio comunale, quindi sia da rischi legati ad eventi alluvionali, sia a rischi legati ad eventi meno preannunciabili, come quelli per esempio la possibilità di eventi terroristici, anziché altri ancora legati per esempio alla possibilità di accadimento di incidenti di grande rilevanza anche sulla rete viaria. E dall'altro la maggiore conoscenza anche di quelli che sono i cosiddetti elementi vulnerabili, cioè quelli, rappresentazioni del territorio che manifestano una potenziale vulnerabilità in funzione delle categorie di rischio che vengono evidenziate. Questo lavoro, a mio modo di vedere, può essere più efficace se viene svolto intanto avvalendosi anche di tutto quello che sono elementi cognitivi e di già presenti nelle banche dati, per esempio sovraordinate, quelle della città metropolitana anziché quelle disponibili a livello regionale. Nella parte di proposta si sottolinea anche l'importanza di dotarsi di strumenti che possono essere maggiormente utili, anche facilmente aggiornabili, e quindi di dotarsi di un modulo informatico che preveda per esempio l'utilizzo di sistemi georiferiti quali quelli GIS che usualmente vengono utilizzati in questo tipo di analisi, e anche rivedere il piano delle responsabilità di funzione. Le funzioni sono appunto la definizione di responsabilità che vengono allocate alle diverse figure della macchina comunale in modo tale che qualsiasi tipo di emergenza possa essere risolta o comunque si possa efficacemente contrastare identificando delle precise responsabilità e la catena di comando, ovvero di colloquio, che tra le funzioni deve intercorrere. In ultimo richiamo la necessità anche di definire quindi delle procedure a supporto delle attività che le diverse funzioni, ovvero i diversi responsabili delle diverse tematiche, devono seguire proprio per avere anche una sorta di strumento, di vademecum da seguire nel corso dell'emergenza, e la possibilità che il Comune si faccia parte attiva anche nella sensibilizzazione delle tematiche legate al rischio, fermamente convinti che la prevenzione è la prima forma di la conoscenza, e la divulgazione è la prima forma di prevenzione. Il percorso della mozione da me presentata è stato quello di avere un'ampia discussione in sede di commissione, di cui sono stato anche contento della possibilità anche di, abbiamo per esempio audito anche dei rappresentanti tecnici degli enti istituzionali, quali immagino è stato per il Po, l'ARPA, la Regione Piemonte, ci hanno fatto presente che esistono anche gli strumenti, delle linee guida che la Regione stessa ha individuato proprio per la redazione di questi piani, che come dico sono degli strumenti, e quindi che, credo che sia stato anche un percorso arricchente per tutti noi e ci ha dato anche modo di valutare l'opportunità anche di un segnale politico come questo che oggi io chiamo il Consiglio a dare, di avviare un percorso che porti in tempi possibilmente rapidi a una revisione secondo gli elementi che vengono elencati. L'emendamento che ho presentato è proprio in questo senso, nel senso nell'individuare la possibilità di definire un programma di lavoro. Questo è un lavoro che potrebbe richiedere anche tempi e risorse non necessariamente così brevi, ma è importante secondo me definire quale sia il percorso. Quindi l'emendamento che appunto ho proposto chiede di presentare un programma per l'aggiornamento complessivo del piano definendo obiettivi, metodologia seguita, tempi e risorse che verranno destinate. Questo sì è un elemento invece, questo programma che può essere presentato in tempi rapidi e sulla base di quello si può sviluppare un programma anche più lungo che potrà anche prevedere le possibilità di essere aggiornato nel tempo. Grazie.
Grazie Capogruppo Tresso. È iscritto a parlare il consigliere Curatella, ne ha facoltà per 5 minuti, prego.
Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Tresso per aver proposto questa mozione, a cui come gruppo ci vede favorevoli, perché il piano d'emergenza comunale non è soltanto un documento scritto, depositato e poi ce lo dimentichiamo nel cassetto, scusate, sono un po' la lingua un po' impastata, ma soprattutto deve essere un documento che segue i cambiamenti che accadono sul territorio. Quindi il cambio delle prospettive, il cambio anche della situazione, ad esempio faceva accenno anche il consigliere Tresso, l'attuale situazione di terrorismo e quindi di paura diffusa sul territorio, e in particolare deve essere uno strumento, più che un documento, uno strumento utile a sensibilizzare e informare i cittadini e a predisporre e attuare tutte le misure necessarie per intervenire in tempi rapidi a causa di alcuni incidenti che possono presentarsi sul territorio. Una cosa che però abbiamo notato, ed è per questo che abbiamo presentato un emendamento, è che nell'attuale piano d'emergenza comunale c'è una grave mancanza dal nostro punto di vista. Perché questo piano d'emergenza comunale, appunto dovendo sensibilizzare e informare e attuare in modo rapido degli interventi in caso di incidenti, si è dimenticato completamente dell'inceneritore del Gervido. L'inceneritore del Gervido ha avuto il suo inizio di costruzione 7 luglio 2010. La sua entrata in funzione è stata aprile 2013. La sua inaugurazione ufficiale il 20 giugno 2014. Questo piano di emergenza comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale l'8 aprile del 2013, esattamente allo stesso mese in cui si avviava l'inceneritore. Però c'è da tenere in conto che tutta la normativa sulla sicurezza, in particolare la prevenzione incendi, e ancora di più nel caso specifico la normativa cosiddetta Seveso ha già indicato, c'era una circolare del Ministero dell'Interno del 2007, che non solo la gestione di rifiuti nel suo complesso è da considerare rientrante nella normativa Seveso, ma in particolare lo sono tutti gli inceneritori di materiali solidi. Pertanto era necessario che nel 2013, in fase di approvazione, in fase di definizione di quali fossero i potenziali siti a rischio per la città di Torino, fosse, ma non solo per la città di Torino, facendo anche ampliando tutta la zona metropolitana afferente all'inceneritore, fosse preso in considerazione all'interno del piano d'emergenza comunale. Questa è una grave mancanza che abbiamo riscontrato durante la discussione di questo piano d'emergenza comunale. Ed è in tal senso che nasce questo emendamento. Perché non può esserci un piano di emergenza comunale con un rischio da Seveso. Io non so in quanti hanno memoria di cosa è successo nello stabilimento a Seveso di Vernici, di tutte le problematiche ambientali e problematiche successive di salute per i cittadini della zona, cittadini non solo quelli afferenti a Seveso ma tutta l'area. Quindi è importante che quanto prima si proceda all'aggiornamento di questo piano d'emergenza. E cosa che vorremmo è che questo piano d'emergenza comunale fosse, come si suol dire in inglese, un documento live, ovvero definito una base di partenza, ci fossero dei frequenti aggiornamenti e non un documento fermo che viene aggiornato solo in conseguenza di variazioni normative. Perché, come accade in tutte le aziende, ma soprattutto come può succedere in una grande città come è Torino, la situazione cambia e ogni anno un piano d'emergenza già previsto, predisposto, potrebbe essere già vecchio. Quindi aver definito una base solida con degli aggiornamenti live permette nelle successive variazioni un lavoro un po' meno corposo per gli uffici stessi. Grazie.
Grazie, consigliere Curatella. Se il capogruppo Tresso voleva intervenire sugli emendamenti per capire se erano favorevoli a entrambi, prego.
Propongo di mettere in votazione il testo coordinato.
Ok, grazie. Pongo in votazione la mozione con il testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, dichiaro la mozione approvata. Passerei al punto 22, il meccanografico è lo 06667, la presentatrice è sospesa in aula, anche il punto del capogruppo rosso, la solidarietà al popolo catalano, mi è stato comunicato che è sospesa in aula. Non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il consiglio.